Sì, ho visto. Non si fa piacere. Mi fa piacere. Perché il nostro... Innanzitutto io ringrazio il dottorato, l'Università di Napoli, fa molto piacere venire e indubbiamente, come dire, il fatto che Ambrosini, ha dimostrato una grande desiderio nell'avermi qui di persona, anche se praticamente si capisce molto bene la lettura di questo libro, si chiama Pensieri su un cambio di paradigma, e questa introduzione alla rivoluzione informale in architettura, e questo dal Bauhaus, appunto, lei ha citato proprio fin dall'inizio, come dire, mi sembra che lei abbia molto ben assimilato di parecchie cose, mi fa molto piacere, capisco perché lei ha desiderio di fare una operazione diversa rispetto a quello che si fa leggendo i libri, cioè si sta in cucina, che è una cosa un po' diversa, no? Perché una cosa è vedere i prodotti e un'altra cosa è passare un po' di tempo in cucina o in fucina, come si diceva in una maniera un pochettino più, come dire, altisonante, per capire quando e come si forma il pensiero, come il pensiero si trasmette a vari livelli, nel mio caso tutta una catena che va dagli studenti agli autori della collana. Qui abbiamo Paolo Rodolo, che è un autore della collana, non so se c'è qualche altro, però è tutta una catena di relazioni in cui la parola cucina, credo che funzioni abbastanza bene. Quindi noi adesso passeremo un pochettino di tempo, a un certo punto ci fermiamo perché potremmo andare, perché anche a me interessa moltissimo sentire l'intervento successivo di Serato. Allora, il computer chiaramente non funzionava, funziona sempre questo backup mio, e cioè io metto tutto su internet, in maniera che non soltanto chi è con me in cucina può avere accesso alle informazioni e soprattutto ai link, ma è anche un sistema di backup. Allora, le parti iniziali sono le fondamentali, come qualunque cosa, quindi seguite con attenzione quello che succede. Allora, il mio nome è Antonino Saggio, forse qualcuno lo sa, e andando su Google, è molto contento Google di me ancora per un po', cliccando sulla home page, cioè la prima cosa, si è sul mio sito, che sono ormai 30 GB circa, una sorta di enorme foresta amazzonica. Questo non è del tutto casuale, come si scopre. Io domani sono con Franco Pulini a presentare questo John Michael Swartling, che è un allievo di Conigo, ormai in settantenne, allievo di Maier. Poi capirete che anche questo si chiama strana connessione, scoprirete, chiude proprio su Napoli, sono cose strane. E comunque questo è il manifesto, cliccando sul manifesto non succede niente, ma io metto, come voi tutti sapete, metto sempre un link nascosto, che è la chiave di tutto, perché se si sa il link nascosto si va al materiale. Siccome questo io lo interpreto veramente come una lezione al dottorato, io l'ho messo qua il link nascosto, quindi clac, cliccando qui, adesso andiamo alla lezione. Ok, tutti? Bene. Allora, detto ciò, quindi abbiamo il materiale della lezione, è tutto qua. Il materiale non è soltanto il materiale nudo e crudo, ma è anche i link, che sono molteplici, come vedrete, si può molto approfondire. Appena un po' di questa gente, guardiamo un po' le immagini. Allora, cercando di capire cosa noi vogliamo veramente fare, quindi capite perché l'edizio è importante, perché attraverso questo passaggio voi potete riandare al materiale, il link diventa pubblico soltanto domani, dopodomani. Okay. Quindi l'idea che lo potete seguire in questo momento dal vostro telefonino. L'idea è questa, o comunque subito dopo. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire, essendo una lezione, dobbiamo avere molto chiaro qual è l'obiettivo della lezione. L'obiettivo della lezione è una trasformazione netta del vostro modo di vedere, se no non si vede una lezione. Allora, il mio obiettivo è rendervi partecipi, e spero convinti, del fatto che oggi non si possa parlare di spazio senza parlare di informazione, e che lo spazio e l'informazione sono fortemente interconnessi in questa epoca storica. Questo è l'obiettivo della lezione. Quindi, se alla fine di questa lezione questo mattone è costruito, anche criticamente costruito, non vuol dire che uno debba essere, diciamo, convinto, però deve capire di cosa stiamo cercando di parlare. Stiamo cercando di costruire questo fatto. Oggi non si può parlare di fatto senza parlare di informazione. Spazio e informazione hanno un legame strutturante e che in qualche maniera rappresenta proprio il salto di paradigma. Allora, questo è il nostro obiettivo. Iniziamo, siamo all'università, non si può, ahimè, in un ambito universitario non mettere alcuni picchetti, perché alcuni picchetti possono essere scontati per la stragrande maggioranza di persone, ma può darsi che per alcuni non siano scontati. Siccome siamo in università e all'università si studia, questo vuol dire che se quello di cui il professore parla, a qualunque livello gli parla, dal nostro punto di vista incontra un buco nero, vuol dire che lo studio. Questa è la verità. Allora, come si fa a parlare di spazio senza parlare di saper vedere l'architettura? È impossibile, è impossibile. E quindi come si fa a non fare almeno un breve cenno a Zevi? Perché un breve cenno a Zevi? Perché stiamo parlando di spazio. E perché un libro tradotto in 30 lingue del 1948 ha centrato il tema dell'architettura nella coscienza comune attraverso il concetto di spazio, concetto che noi ci potrebbe sembrare quasi assodato oggi, ma la cosa molto interessante è che non era per niente assodato già nel 48. Zevi in realtà portava a divulgazione pubblica il titolo Saper vedere l'architettura, evoca un libro molto famoso di Marangoni di 20 anni prima, in una forma molto discorsiva, in realtà un'anticipazione molto importante che c'era stata nella scuola, diciamo, viennese, ma comunque lui la rende a livello, diciamo, di grande diffusione. Ed è incredibile pensare che quello che sembrerebbe quasi banale per noi oggi, in realtà non era per niente centrato, non era visto con questa chiarezza il fatto che il problema dell'architettura fosse legato al problema dello spazio. Noi veniamo dopo. Questa è l'affermazione fondamentale. Noi veniamo dopo. Che cosa vuol dire questo? Che per noi, per la nostra cultura, per il nostro modo di essere, il confronto con chi ci ha preceduto vuol dire la capacità profondissima di assimilazione e di comprensione, ma anche sempre l'idea che noi veniamo dopo. E noi ricreiamo il mondo da un certo punto di vista e non ci adeguiamo mai in maniera passiva rispetto a chi viene prima. Lei ha citato il pensiero greco, tutto il pensiero greco si basa su questa idea. Il nuovo pensatore assimila profondamente il pensiero precedente, ma lo porta avanti modificandolo e criticando. E questo è un aspetto fondamentale di tutto il pensiero occidentale. Quindi noi veniamo dopo. Quindi non possiamo non pensare a questo portato. Forse alcuni di voi sanno che le relazioni tra me e Zevi sono state estremamente intense, ma questo non importa in questo contesto. Ma sicuramente noi pensiamo dopo. E la sua idea di spazio, noi in qualche maniera pur basandoci ovviamente, la portiamo molto 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 avanti. Allora io, queste sono delle note, anche neanche il grammar checker è messo, perché sono proprio delle note, come se fossero delle note a margine che man mano metto. Parlare di spazio vuol dire parlare di un costrutto che è al centro della riflessione dell'architettura, che ne definisce la particolarità e la specificità, vuol dire parlare della caratteristica prima dell'esperienza architettonica. E fino a qua ci siamo. Ma attenzione, parliamo di un costrutto, chiamiamolo così per ora. Lo spazio non esiste in quanto tale. Esso fa parte di quell'insieme di strumentari che servono ad operare nella realtà. Qui non ci mettiamo a citare i filosofi che ovviamente hanno tanto discusso su questa cosa. Questa operatività è fondamentale per un architetto. Parlare di spazio vuol dire usare questa stessa categoria, senza capire dello spazio, per interpretare, concettualizzare, rappresentare, progettare e poi costruire. Va bene? Ora, nello spazio si entra, è un buon modo di pensare allo spazio, ma subito dopo nasce la domanda: ma chi entra nello spazio? Uno risponde: sono io. Invece la risposta più bella e più potente è che siamo noi. Questo è un punto fondamentale del mio pensiero, che non ho mai completamente esplicitato, ma è la differenza veramente della pratica dell'architettura in quanto pratica urbana, in quanto pratica dei corpi e mai del corpo. Abbiamo Lorenzetti là davanti, no? E Lorenzetti ci fa vedere anche questo, sono i corpi che entrano e che conformano gli spazi. Questo è un problema di natura proprio concettuale e progettuale molto importante, secondo me. Esiste la dimensione del corpo, ovviamente, ma esiste ancora più potente nel caso dell'architettura, nello spazio della città, l'idea dei corpi, sono i corpi che conformano, non il corpo. E quindi da questo punto di vista noi cominciamo a vedere i nostri spazi, spazi urbani, spazi in cui si entra, perché non è lo spazio che è coperto, questo è un grave errore, lo spazio si entra, quindi si entra in una piazza, si entra in una situazione, non è detto che sia coperta, no? E sono i corpi che conformano gli spazi, e se uno comincia a pensare viceversa, non pensare lo spazio come una scenografia muta, che accoglie, ma quasi come se sono le forze dei corpi, nei loro movimenti che conformano gli spazi, abbiamo delle idee che cominciano a essere interessanti. Perché queste idee sono, dico, siamo nella cucina, siamo nella cucina? Perché queste idee servono nel mio modo di essere, di fare, in tutta la catena che va dall'autore dei libri, alle tesi di dottorato, fino allo studente, servono a fare progetti. Servono fare progetti, sono progetti di ricerca, progetti di pensiero, eccetera. Quindi volevo un attimo anticiparvi questa idea, siamo puramente nella premessa, siamo soltanto per cercare di capire che parliamo dello spazio, quindi parliamo di una cosa di un'enorme rilevanza per gli architetti, ma ricordatevi che il nostro problema è quello che ho definito all'inizio, capire come possiamo parlare di spazio come informazione oggi, questo è il nostro obiettivo. Siamo soltanto nella premessa, per farvi capire un po' la ricchezza delle problematiche. Per esempio, noi siamo abituati a pensare allo spazio dal punto di vista funzionale, oppure dal punto di vista esperienziale, o estetico, o relazionale, o prossemico. Per esempio, invece c'è oggi chi comincia a pensare allo spazio, per esempio, a partire dalle condizioni climatiche, alla temperatura, o addirittura all'atmosfera. Quindi ho messo Philip Ram, c'è qualcuno che lo ricorda, per non parlare ovviamente di un rapporto mistico con lo spazio e ancora ad altre caratteristiche. Si comincia in qualche maniera a dipanare nel processo dell'architettura partendo da alcune volontà che sono volontà caratterizzanti, e poi queste volontà caratterizzanti creano come dei vortici a cui all'interno dei quali mano a mano cadono tutte le altre caratteristiche. Ma la cosa veramente importante che adesso dobbiamo condividere e capire è che lo spazio muta. Questo è un secondo concetto fondamentale che mi interessa trasmettervi. Essendo questo costrutto di cui abbiamo parlato, che è così importante in particolare nella nostra professione, e siccome lo spazio non esiste, ma è un costrutto, è una maniera nostra di operare, e di pensare e di interpretare, la cosa che bisogna avere molto chiara è che lo spazio muta, e cioè che le maniere in cui nella storia dell'umanità sono creati dei rapporti tra questo costrutto, questa maniera di vivere, interpretare, progettare e costruire, e appunto questo modo di guardare la realtà, muta, è diverso, e la cosa è molto bella, e questa diversità a me arriva proprio dal libro di Trevi, ritornando a Trevi, cioè proprio sapendo che l'architettura che aveva tante parti, forse le ricorderete, in ciascuna in cui diceva, ok, la spazialità paleocristiana è questa spazialità gerarchica, processuale, ritmica, eccetera. La spazialità barocca è un concetto completamente diverso, no? Eccetera. Quindi questo è abbastanza, quindi se ricordate, è abbastanza forte. Questi costrutti cambiano e diventano, diciamo, dei contenitori logici, dei contenitori non soltanto logici, di tante altre cose, attraverso cui si incanala il pensiero architettonico. In questo senso, noi possiamo ripercorrere questi costrutti e in questo senso potremmo anche parlare di cambi di paradigma, anche in questo senso. Anzi, questo è uno dei esempi in cui è più facile parlare di cambi di paradigma, perché è del tutto ovvio che dalla spazialità rinascimentale, una rinascimentale mostruosamente rivoluzionaria, non si era mai vista una rivoluzione come quella della spazialità rinascimentale basata su questo strumento della prospettiva, si passa a una spazialità barocca che è già una cosa completamente diversa, e da questa si passa a una spazialità di tipo meccanica, astratta, analitica, che è già completamente diversa. E quindi rappresentano dei veri e propri salti del pensiero architettonico, dei veri e propri paradigmi diversi. Il mondo a un certo punto non sta più dentro quelle coordinate precedenti. Il mondo di Firenze, della città controllata con quel pensiero, diciamo, prospettico, unitario, misurato, non è più il mondo che può stare con la controriforma, con la scoperta della media, con il confronto con il cielo, con il telescopio, non funziona più. Abbiamo bisogno di un altro paradigma, infatti viene completamente modificato, no? Se pensate da Brunelleschi e Borromini, che caspita può succedere. Allora, qua, avendo tempo, le potremmo ripercorrere tutte, d'accordo? Invece noi ripercorriamo molto brevemente. Ricordatevi che il nostro obiettivo è sempre cercare di convincere che oggi dobbiamo parlare di spazio come informazione. Questo è sempre l'obiettivo, sto facendo una serie di giri. Allora, adesso potremmo ripercorrere tutte queste spazialità, invece ci concentriamo soltanto più o meno in quelle che sono viste in questo libro, più o meno, andando un pochettino prima, e dando delle parole chiave per poter così un poco capirci. Beh, innanzitutto al grande mondo della fisica classica, la fisica basata sul pensiero di Newton, ma prima anche di Galileo, eccetera, però quel mondo lì è un mondo in cui la cosa veramente interessante, noi siamo all'interno di un'idea di spazio vuoto, in cui le masse hanno, diciamo, sono governate da alcune forze principali, fondamentali, che sono, diciamo, studiate analiticamente. Ma siamo all'idea, sostanzialmente, di un'idea di spazio vuoto, conformato dall'architettura, e in qualche che corrisponde più che in qualche maniera all'idea della fisica, diciamo, classica. Io qui parlo dello spazio organo. Perché parlo dello spazio organo? Perché il pensiero positivistico, funzionale, industriale, meccanico, eccetera, tende a fare un ragionamento lineare, che è un ragionamento che tende a mettere insieme il funzionamento di alcune parti con la risoluzione fisica spaziale delle stesse parti. Quindi non dico spazio organo in quanto organicismo, che è tutta altra cosa, ma per sottolineare questa idea, che è molto forte, di relazione sostanzialmente bionivoca tra una funzione e uno spazio. Questa idea, e quindi ecco perché vi metto il Guggenheim di Wright. Perché l'idea qual è? L'idea è che c'è una funzione prevalente, ed è, diciamo, una maniera prevalente di leggere, in questo caso, la spazialità museale, la spazialità museale è interpretata attraverso un'idea particolare, cioè il corso Rampa, come tutti sapete, da questo discende una forma e da questa forma discende una costruzione e da questa costruzione discende un'articolazione volumetrica e così via, come se fossero una serie di input-output lineari. E tutto il pensiero in fondo dell'architettura funzionalista modernista basata sul momento di grande cambio di paradigma della rivoluzione industriale tende a pensare in questa maniera, e in qualche maniera il diagramma blocchi che lei ha citato è una catena organizzativa, sostanzialmente è una catena organizzativa. Ma poi succede qualcosa di completamente diverso, completamente diverso. E la diversità, attenzione, tra il Guggenheim di Wright e il Guggenheim di Bilbao non è soltanto la forma, quello che volete, è proprio una concezione di spazio diversa. Come posso fare a farvela in un attimo capire? In questa maniera, parlandovi di spazio-sistema. Che cosa vuol dire parlare di spazio-sistema? Vuol dire non avere più un sistema di equazioni input-output che decida una, passo all'altro, decido la funzione, passo alla forma, dalla forma alla struttura e me lo risolvo il problema. No, non è più così. È un sistema di equazioni contemporanee a multiple variabili. Quando voi studiate il Guggenheim di Bilbao, voi vi rendete conto che simultaneamente sono affrontati problemi di scala urbana, problemi di funzionalità, problemi di geometria, problemi di espressività, problemi di relazione con le cose. E queste cose sono tutte simultaneamente ottimizzate, come se fosse un processo di multifunzioni. Come cazzo si fa a fare questo? È chiaro come si fa. Bisogna avere gli strumenti per poterli fare. Se non servono gli strumenti per poter fare questo tipo di, diciamo, ottimizzazioni successive, non si può procedere, perché le complessità dell'ottimizzazione, perché sono così tante equazioni interconnesse che devono essere risolte tutte contemporaneamente, che se non si hanno gli strumenti per poterle affrontare, non si possono affrontare. Mentre invece un sistema lineare in qualche maniera si può affrontare. La complessità è diventata talmente tanta, o l'obiettivo sono così tanti che questo avviene. Allora, ecco come cominciamo ad entrare, mentre però vedete qual è la differenza, e c'è una differenza. Una cosa è pensare a un livello forte di complessità, utilizzando i mezzi che noi abbiamo per risolvere qualcosa che comunque io ho già concepito a parte questi stessi mezzi, un'altra cosa è lavorare dentro il nuovo strumento, perché lavorare dentro il nuovo strumento porta un livello ancora molto più alto, in qualche maniera sfida la questione a livello molto più alto, cioè nel primo caso è una risoluzione in qualche maniera di delle complessità che sono presenti, diciamo, in un processo mentale che prescinde da media. Cioè, la spazialità di David, la spazialità di Gary, prescinde da media, in qualche maniera. Trova nei sistemi informatici una potenzialità attraverso la quale altrimenti non si realizzerebbe, ma è una idea che prescinde in qualche maniera. David aveva l'idea dei suoi paesaggi prima che ci fosse il computer, indipendentemente dal computer, e la stessa cosa per la Gary, ovviamente. L'hanno potuto fare perché avevano gli strumenti. Ma altra cosa invece lavorare all'interno del paradigma. All'interno del paradigma non puoi pensare a Blur se non sei dentro già il mondo dell'informazione, il mondo dell'interattività. Non puoi neanche concepire un'architettura che si comporta in quella maniera se tu non lavori già all'interno dei nuovi dei nuovi strumenti, nasce in questa maniera. Quindi questa è un poco, stiamo cominciando un po' ad addentrarci e parliamo dello spazio come informazione, quindi, e questo è quello di cui noi verremo un poco a parlare. Siccome siamo a Napoli, io tengo sempre, diciamo, non so come dire, tu vieni da Roma, sei a Napoli, pensi a Napoli, e anni fa, uno dei primi momenti in cui questo discorso fu fatto fu in un interessantissimo dialogo tra me e il professor De Fusco, su fronti opposti, perché De Fusco aveva trovato, il professor De Fusco aveva trovato in una prefazione di un mio libro l'espressione informazione materia prima dell'architettura. E ci aveva scherzato su. Allora scherzano tutti, cioè, ma non è possibile, scrivo a io, non so come si dice a Napoli, che dica una cosa di questo genere, informazione, mamma che è assurdo, era messo in maniera molto elegante, però più o meno era questo il significato. E non so bene com'era la questione, a un certo punto lui mi invitò, in realtà, ecco, adesso fu così, mi invitò a scrivere un primo saggio per Occista, che era Nuove Soggettività, e va bene, ma successivamente io individuai questa cosa e dissi no, aspetta un attimo, è proprio così per noi, è proprio l'informazione materia prima dell'architettura, anche se per lei, e io lo so benissimo, suona blasfema, ma per me non suona blasfema, e te la devo spiegare che non è perfetto. Ecco perché io qua vi linko in una versione internet quello che farò uscendo molti anni fa, e questo è un omaggio anche a un maestro di questa scuola. Tra l'altro, andando per un po' per vedere che cosa succedeva, scopro che nell'ultimo numero di Occito, guarda caso, ci sono due articoli, uno sul BIM, di cui è qua, questa è estremamente interessante, è chiamato a parlare Pulini. Del team parla Franco Pulini, con cui siamo visti ieri sera, domani facciamo questa cosa insieme, siamo molto diversi, però ovviamente abbiamo degli importanti rapporti di diversità. E poi c'è anche incredibilmente un articolo su Zeri, quindi sembra quasi una cosa che vedo tutto, ci andate dal link da vedere. Allora, ci sono tutta una serie di cose che sono delle appendici di cui a me piacerebbe tanto parlare, però non si può parlare delle appendici, però vi fulmino completamente. Però, siccome adesso si parla molto di BIM, dovete sapere che io, lo dico a piacere con basta, io ho usato un allievo di Chuck Lisman. Oh, Chuck è una persona che parlava sostanzialmente di questi concetti già alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. E come dire, questa idea, che l'idea base è l'idea che un 3D database, come si chiamava in quel momento, potesse governare un insieme di fatti eterogenei, che è sostanzialmente quello che è il BIM, che è il BIM che oggi. Quindi volevo fare questo omaggio a lui e dire che noi parliamo di BIM, cioè noi abbiamo fatto il libro per Ragni Virtuali una vita fa. Relazionato a quanto io facevo all'inizio degli anni 90 all'ETA di Zurigo, in cui usavamo quello che noi chiamavamo approccio gerarchico per analizzare criticamente l'architettura, in cui il montaggio e il smontaggio delle componenti era fatto appunto con una logica gerarchica per simboli e componenti, portando tutta una serie di cose. Questa è una parte molto divertente, forse ce la possiamo consentire. Abbiamo parlato di corpo, come dire, di corpo e spazio, e quindi se corpo e spazio hanno a che vedere, è molto interessante usare come testa la medicina. La medicina è molto interessante come testa, perché in qualche maniera, se uno fa una breve, anche breve evoluzione del pensiero nella medicina, scopre che in una prima fase sono all'inizio del 600-700, loro cominciano a essere sostanzialmente dei classificatori a lungo, è tutto un problema di cercare di cominciare a classificare. È un poco come quando gli architetti cominciano a classificare le tipologie, ricordate del Durana, anche se viene un po' dopo. C'è questo tipo di cominciare a dipanare questo mondo attraverso la classificazione. Poi si comincia a capire le cause-effetto, no? Ma per capire le cause-effetto si deve fare una logica riduzionista, e questo è il problema. Tu capisci la logica causa-effetto muovendoti all'interno dell'organo, sostanzialmente, è quello che dicevamo prima. Devi avere una logica riduzionista, e nascono tutti i vari specialismi, in cui c'è dei progressi enormi nel mondo, ovviamente, della medicina, mostruosi, ma con una logica riduzionista. Cioè prendo una cosa, io sono specialista nella cosa, dell'occhio, l'occhio ha una funzione, ha questa forma perché ha questa funzione, io studio l'occhio, eccetera. E avanti di questo passo. E quindi corrisponde a questo, diciamo, rapporto così. Ma poi a un certo punto, invece, si capisce che nel corpo contano le reti, contano i sistemi che attraversano le logiche individuali e riduzioniste, ma contano le reti, contano come il corpo si lega a rete, le chiavi di moltissime cose. È nella rete, non è nella singola parte. E quindi questa analogia avviene. E oggi io mi domando, ragazzi, ma chi vorrebbe andare da un dottore che non ha un controllo dei sistemi informatici? Di quale tipo di scienza ti puoi fidare oggi? Se vogliamo veramente, vogliamo scherzare veramente? Cioè, perché volevo farvi questa analogia? Perché se voi la spostate nel campo della medicina, capite immediatamente la centralità di queste problematiche. Cioè, ma chi si sognerebbe oggi di farsi fare una protesi come si faceva nel 1600? Non so come dire, no? Immaginate che cosa vuol dire il campo dell'informatica e del connubio tra corpo, informazione, eccetera, nel mondo oggi della, diciamo, della medicina. Vabbè, questo comunque è un appendice. Questa ve la salto completamente perché non volevo stancarvi troppo. È un poco è la nascita dell'architettura attraverso il concetto di informazione. Questa la possiamo fare un'altra volta. Adesso mi preme, perché sennò secondo me vi stanco troppo in questa occasione. Adesso facciamo un ragionamento, dunque, sono le 11:30, va bene? Ok? 11:30, mezz'ora, no? Perché qua è importante capire, no? mezz'ora massimo, ok. Allora, mezz'ora proprio massimo. E poi sono anche molto interessato a sentire voi, Allora, mezz'ora ma con questa mezz'ora dobbiamo fare diverse cosette. Prima cerchiamo di capire molto semplicemente, perché questo dovete poterla vendere questa cosa anche al vostro collega, cioè quindi le argomentazioni del perché spazio e informazioni sono a tanti livelli, la dovete vendere a tanti livelli, no? Allora, uno, vorrei che voi capiste un attimo in questo momento proprio storico che cosa vuol dire, anche nel campo dell'architettura, parlare di spazio e informazione è una parte abbastanza facile. Poi vorrei fare una parte un po' più analitica, se ce la facciamo, cioè capire dal punto di vista cognitivo perché possiamo parlare di spazio come informazione, perché questo ha un senso veramente, perché il concetto di spazio è veramente interessantemente legato al concetto di informazione. E poi mi piacerebbe farvi vedere qualche esempio concreto, perché noi queste cose le facciamo nelle installazioni, le facciamo nella didattica, le facciamo nelle dissertazioni, eccetera. Quindi un quarto d'ora e mezz'ora ne dobbiamo coprire le cose, ma adesso lo facciamo. Allora, partiamo dalla parte generale. Siamo nella terza ondata, Tepper l'aveva detto 20 anni fa, vuol dire che l'informazione è diventato l'elemento catalizzante che crea più valore nella società della terza ondata. Non ti dà nessun valore di accumulo senza che passi attraverso. Se io vendo il vino, se non vendo il vino attraverso l'informazione è una cosa, se vendo il vino se ne intendeva ai tempi di allora forse no. D'accordo? Quindi questo rappresenta la terza ondata come fatto diciamo, generale. Questo cambia tutto nell'idea stessa di città, la città non diventa più una città basata sullo zoning, ma è esattamente sul contrario, no? I cicli si combinano, su cicli sempre più integrati, complessi, in cui l'elemento dell'informatica diventa la chiave, no? Una città sempre più, non più a catena, ma a rete. Ecco perché ci sono queste immagini. Sempre più ci si infila nell'esistente, sempre più nelle pieghe dell'esistente, sempre più si cerca di sbloccare questa idea di conquista infinita del mondo esterno, che era una logica industriale, sempre più invece si cerca di lavorare, diciamo, sul ricompattamento delle reti esistenti, in una logica anche, diciamo, generale di sostenibilità e di equilibrio in questa nuova epoca. L'Highline è ovviamente il simbolo fortissimo di tutte queste ragioni di cui potremmo parlare molto a lungo. Ricordatevi che è una struttura industriale, l'Highline è il simbolo dell'industria, che si trasforma da industria a un'infrastruttura multitasking di nuova generazione che diventa propulsiva per la densificazione e qualificazione della città esistente. Non parliamo di Rocca Cannuccia, parliamo della metropoli più grande del mondo. E se voi vedete che cosa innescano questi processi, capite la cosa. Quindi parliamo di Ville Rescofiglio. Noi siamo molto orgogliosi di aver scritto con Antonello Marotta, un'altra persona laureata in questa facoltà, formata in questo dottorato, adesso nelle sue mutazioni, che è stato autore ripetuto di varie cose. Antonello Marotta l'abbiamo fatto 10 anni fa, il libro su di questo filo, quando erano molto meno noti di oggi. Quindi io da qua vi mando un link alla collana, ed è abbastanza carino vedere questo link perché... tra l'altro poi ho dei libri, a chi interessa ne regalo uno, mi fa piacere, perché a chi vuole ne abbia un piccolo promemoria, se volete ve lo regalando ve lo dedico, se mi fa piacere, ne ho presi un po', mi fa piacere farveli avere a chi fa piacere. E, comunque da qua voi potete andare a tutti i 38 libri della collana, nelle varie edizioni, inclusa quella cinese, forse molti di voi non sanno, ma esiste anche una versione cinese di questi libri, per cui capisci l'importanza della citazione, perché l'unica cosa che capisci è il nome, perché il nome non lo traducono, no? Invece tutto il resto è, diciamo, però insomma, da qua potete andare un po' a queste cose. Va bene, allora... l'informazione è anche sempre più nella città contemporanea una sorta di strato proiettivo, no? Interattivo in maniera abbastanza facile ma importante. Ormai le città dell'est orientale, le effetti delle luci interattive sono completamente integrate all'architettura e al paesaggio urbano. Quindi è un livello, questo livello dello spazio dell'informazione quasi si legge, no? Pensate agli stati contemporanei, a quello famoso di Angelo de Merola a Monaco, eccetera, cioè c'è questo strato, no? In cui l'informazione, cioè qua sono esempi molto bellini, linkandoli li potete vedere, e anche questo è un edificio paradigmatico da questo punto di vista per far vedere tante di queste cose. Il cambiamento della nozione di tempo quasi non manderebbe di stare a parlarne, no? Vi voglio condividere questa cosa. Andate a vedere gli edifici, quanto più sono, come dire, legati a una logica del passato, quanto più grandi hanno gli orologi. Io ho una collezione di orologi giganteschi che corrispondono proprio a questa idea, no? È un'idea in cui è come se ancora il tempo fosse il tempo meccanico, ritmato sui ritmi del lavoro, mentre il tempo digitale è un tempo completamente diverso, è un tempo della spontaneità, della compresenza continua, è il tempo che è letto anche attraverso tutti gli strumenti che abbiamo, ma diciamo è un tempo proprio completamente diverso, le persone vivono, pensano, fanno cose in maniera diversa. E invece noi ogni tanto rivediamo questi orologi, ogni volta che siamo, più sono, come dire, nostalgici, per non usare altre parole. Più sono nostalgici, più grandi vanno gli orologi. Ne ho trovato uno di Gregotti immenso, non so se me l'hai mandato tu Paolo a qualcuno, un orologio di Gregotti veramente gigantesco, però nella collezione c'è. Va bene, comunque adesso per dire, più sono nostalgici, più li fanno grandi, il nostro tempo è diverso. Un altro concetto che è un concetto fondamentale per il nostro modo di ragionare è il concetto della reificazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tra strumento e cosa che noi facciamo con lo strumento c'è un rapporto osmotico. L'uno influenza l'altro. Lo strumento non è un passivo oggetto che rappresenta un pensiero già in atto, ma lo strumento è un'enorme crisi. Questo è il problema. Lo strumento innesta una riflessione critica e quindi innesta un pensiero. In questo senso, nel senso che lo strumento non è soluzione ma è crisi, è evidente quando noi lo guardiamo nel momento dell'arte, no? L'arrivo della fotografia. La fotografia viene sempre a fare da Daguerreau, tipo il ritratto alla Ingres. La fotografia diventa uno strumento completamente nuovo, ma prima di capire la specularità della fotografia, troppo ce n'è voluto, lo stesso con il cinema, lo stesso con il computer, lo stesso con la camera oscura di Caravaggio, ma lasciamo perdere. L'altro aspetto fondamentale è questo della protesi. Noi costruiamo protesi, noi ampliamo sempre le nostre, diciamo, capacità cognitive, tecnologiche e cognitive allo stesso tempo. E veniamo adesso brevemente allo spazio come informazione, sto controllando il tempo, volevo farvi capire rapidamente, guardiamo questo film che rimane, aglio, questo come si comporta? Lo sta scaricando? Ah ok, no perché nel Mac fa un po' diverso, quindi da qua lo possiamo vedere, da qua, faccio così?
Ok,
faccio così?
No,
ok, prego, fallo tu. Scusami, non no, è che questo è un po' diverso.
Sì, un punto movie.
Ok, ecco qua, perfetto. C'è l'audio? Oh. Ok, questa è un'installazione pianistica per far capire questo ragionamento, però rimane la migliore per farvi capire il concetto. Marcos ci diceva, ma esiste uno spazio invisibile? Come faccio a pensare allo spazio invisibile? Normalmente noi non pensiamo allo spazio invisibile perché siamo sempre pensando in via visiva, no? Quindi è un po' una contraddizione in termini. E lui invece aveva fatto proprio questa installazione. Posso tornare indietro?
Sì.
Sono su Chrome? Poi qua? Ok.
Questo qui?
No, 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 voglio rivedere il filmato una seconda volta, scusami. Era quello che volevo fare. Ok. Ok. Prego, rifà da capo. Perfetto, ok, grazie. Allora, che cosa succede? Lui come lo risolve il problema? E perché parliamo di spazio dell'informazione? Beh, lo vedete abbastanza facilmente. C'è un settore dello spazio installativo che è descritto da sensori. Quindi le mani a un certo punto penetrano questo spazio, peraltro invisibile. Una volta che le mani entrano nello spazio invisibile, i movimenti delle mani sono modificati algoritmicamente in vari output. Un output è il suono, ovviamente, le mani manipolano il suono. In un altro, è quello che vedete qui, i movimenti geometrici delle mani determinano la creazione di oggetti 3D, sostanzialmente, che vedete nello schermo. Delle frame degli oggetti 3D sono fermate e sono diciamo realizzate in questi modelli. Quindi la cosa che ci interessa è questa. Quindi se noi ragioniamo con le categorie precedenti, cosa potremmo definire di questo spazio? cosa può, se noi ragioniamo in termini di categorie di spazio organo, anche di spazio sistema, che cosa è? Abbiamo bisogno di un salto di paradigma. Non ci basta più. Perché tutto il problema del salto di paradigma, in questo concetto, vedete, tutto l'Ottocento è veramente bello da un certo punto di vista, poi i figli. La fisica classica si basa sulla massa e sulla gravità. Le onde elettromagnetiche non le conoscevano, mentre nell'Ottocento cominciano ad arrivare le onde elettromagnetiche. E questi per tutto l'Ottocento cercano in una meno dell'altra di fare entrare spiegarsi dalle onde elettromagnetiche dentro il pensiero della fisica classica, cercando di dilatarlo il più possibile, ma non ce la possono fare perché è una cosa talmente nuova che non possono entrare dentro il paradigma precedente. E quindi a un certo punto deve avvenire un salto di paradigma. E il pensiero di Einstein è quello che per la prima volta riesce a capire come trattare, come ripensare la fisica classica, reinserendo e quindi modificando totalmente il paradigma, il problema delle onde elettromagnetiche, no, non si può risolvere. Oh, questo è il salto di paradigma. Ora, se io continuo a pensare con la logica grotusiana che io amo, ovviamente, se no non avrei scritto il libro dal Bauhaus, la rivoluzione informatica. Ma se vogliamo inserire questa problematica di questo tipo di spazialità, che è una spazialità di cui noi architetti operiamo, dobbiamo operare, non possiamo non operare perché abbiamo i mezzi, abbiamo gli strumenti, abbiamo tutto. Non lo possiamo fare se non facciamo un cambio di paradigma, cioè se non cominciamo a capire che lo spazio di cui parliamo non è più quello, ma è uno spazio appunto basato e che ruota sul concetto dell'informazione, il che, attenzione, non vuol dire minimamente eliminare i paradigmi precedenti, perché questo la gente a volte non capisce. Non è che se io ho la fisica di Einstein, le tabelline pitagoriche non mi servono più, o la geometria euclidea non mi serve più, mi servono per fare determinate cose, ma se devo spezzare l'atomo in 250, non ce la faccio con le tabelline pitagoriche, devo avere degli altri strumenti, delle altre logiche, o questo. Quindi nel caso dell'architettura non è che si pongono in maniera completamente diversa queste questioni? Ok, ma in qualche maniera è così. Quindi in che senso lo spazio è informazione? Mi mancano qualche minuto, però sto bene con i tempi. Dobbiamo avviciniamoci in che senso possiamo parlare di spazio come informazione? Perché l'informazione, e lo definisco qua, è la trasformazione del dato attraverso una convenzione. Il dato c'è, ma soltanto il momento in cui io lo trasformo, attraverso applicando dei sistemi sostanzialmente convenzionali, ma come vedremo non soltanto convenzionali, entra nel campo dell'informazione. Allora diventa molto divertente, per capire questo, pensare al colore, e questo lo facciamo molto rapidamente. La domanda è, il colore esiste o non esiste? E la stessa cosa vale per lo spazio. Lo spazio esiste o non esiste? Questa è la domanda. E qua facciamo questa piccola parentesi cognitiva. Proviamo a risolverla, risolviamola così. Allora, il colore, innanzitutto c'è la prima caratteristica che molti non sanno o non pensano. Il colore è contestuale, non è per niente assoluto, non è vero che è assoluto. Vedete, in questo caso noi leggiamo subito questa come sovrapposizione e se la spezziamo invece la vediamo, ci sono persone che fanno tutta la loro vita al colore, però alcune cose, psicologi eccetera. Quindi il colore è un fatto che viene assunto in via contestuale, attenzione, non in via assoluta, cose che sanno benissimo tutti i pittori, benissimo, un rosso ha valori completamente diversi a secondo di quale contesto viene messo, in alcuni casi non viene proprio percepito, in altri casi parte la chiave di tutto, pensate a Carnes, e anche nell'architettura contemporanea questo discorso del contestuale diventa così importante. Immaginate la trasparenza oggettiva, assoluta del pensiero funzionalista, corruzione, eccetera, e pensate alla trasparenza contestuale, illusionistica, multimediale che si usa oggi, no? Che tra la trasparenza oggettiva e la trasparenza contestuale, no? Io ho messo Grobius e Nouvelle per dire. La seconda cosa fondamentale del colore è che è fisiologico, cioè gli altri lo vedono in maniera completamente diversa. I mammiferi hanno due coni, lo vedono in bianco e nero, gli uccelli hanno quattro coni e vedono una gamma di colori enorme, gli uomini si mettono in intermedi e quindi ne vedono a colore ma un po' di più. Quindi dipende da come siamo costruiti, E il terzo, che è la più bella di tutte, è che è cognitivo, in realtà. Dato che un estinese ha 40 modi diversi di chiamare il bianco, e noi solo uno, un napoletano ha 50 modi diversi di parlare di azzurro, e invece un londinese uno solo, o è blu o no, d'accordo? Questo perché? Perché c'è una base cognitiva, perché per l'estinese avere tanti modi diversi di scrivere il bianco è assolutamente vitale e fa parte del suo ambiente, perché sapete c'è stata foca, dove invece il bianco è ghiacciato, no? E lo ha tanti modi di scrivere il bianco. Quindi il colore si iscrive in questi tre livelli, è contestuale, è fisiologico ed è cognitivo. Una volta che si iscrive dentro queste tre cose, noi capiamo immediatamente che il colore quindi non esiste, esistono le radiazioni elettromagnetiche, non esiste il colore è informazione, si iscrive in queste tre cose. Nella stessa identica maniera, il concetto di spazio appartiene a questa, diciamo, trasformazione in un campo informazionale, quindi operazionale, questo è il problema fondamentale. Esiste la materia, non esiste lo spazio. Lo spazio è qualcosa che particolarmente per noi, in quanto architetti, è decisivo, mentre per un medico chirurgo non è importante, o comunque non è così importante, per un architetto fa parte di uno strumentario suo, ma appartiene a questa sfera, lo spazio non c'è. Come il colore non c'è. O meglio, esiste un aspetto che noi trasformiamo in valore informazionale che chiamiamo colore, ma esistono le radiazioni elettromagnetiche, esiste la materia. Questa è l'immagine classica che io mostro sempre, perché è un'immagine importante, un'immagine potente. Siamo in uno dei luoghi massimi dell'architettura, siamo a Santa Sofia. Io ero in una conferenza di astronauti che vedevano tutto lo spazio in maniera diversa, perché loro guardano lo spazio in maniera diversa, perché lo operano in maniera diversa, zero gravità, quindi è un po' in questo, diciamo, viaggio con loro. Arrivo a Santa Sofia e mi vedo sta scena, dico, ma non ci posso credere. Cioè, vedo una impalcatura, vedete? Costruita esattamente a metà, cioè metà è quello che vedete a destra, è come se fossero due concezioni spaziali, questo la leggo metaforicamente, completamente diverse, no? Una di uno spazio appunto vuoto, è tutto quello che vuoi, e uno invece uno spazio che è diventato pieno. Perché la caratteristica fondamentale dello spazio dell'informazione è che non è più vuoto, è pieno. In che senso è pieno? Nel senso che lo spazio dell'informazione è uno spazio saturo che noi possiamo operare e attivizzare in tanti modi diversi. Diventa uno spazio pieno, cambia completamente il paradigma. Perché è uno spazio appunto che può essere, è pieno di radiazioni che si possono però diventare cosa concreta. Non è che sono virtuali, questo è uno sbaglio dire, non sono virtuali. Sono schiuma, come le chiamo io, sono cose che possono diventare reali quando mi interessa. Possono fisicizzarsi nel momento in cui mi interessa. Ed è, cioè, quindi per me è fondamentale anche quest'altro aspetto, a me non interessa mai la biforcazione virtuale reale. Mi interessa molto invece questo livello, cioè lo spazio saturo è pronto a diventare cosa concreta in qualche maniera. Ecco perché uso il parametro della schiuma, che è una cosa che funziona molto bene. Dopodiché qui chi più ne ha più ne metta. Non è che noi siamo a livello zero. Noi nel 2018, noi queste cose le abbiamo cominciate a immaginare nel 1997, quando scrivendo quella prefazione detto, guarda che l'interattività è la chiave della creazione della metafora di un secondo livello, no? Quella è una cosa che lei ha citato prima. quella è una cosa che ce la dobbiamo nel 97, ma dal 97 a oggi sono passati 21 anni. Le cose che noi pensavamo soltanto, che neanche c'erano, le immaginavamo soltanto, si sono realizzate, ma poi soprattutto ci sono gli strumenti. Adesso, cioè, l'idea è questa cosa che esiste l'Apple a Napoli e c'è il rapporto tra voi e l'Apple, cioè ci sembra un futuro incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Queste cose si stanno veramente facendo. E quindi anche dal punto di vista della tecnologia, cioè l'informazione sta nello spazio, la prendo, la guardo, la rimetto. I vetri, non sono vetri con cui io posso interagire in mille modi. I Kinect, ma io non ho scherzato. Cioè vuol dire che il mondo dell'interattività, il fatto che lo spazio diventi manipolabile dal corpo e dai corpi, è un dato assodato almeno da 5 anni, da quando esiste questa tecnologia, si tratta di adoperarla. E vogliamo parlare di questo minuscolo miracolo italiano? Poi noi ci avevamo l'Olivetti. L'Olivetti già dall'inizio degli anni 90 aveva fatto il primo bellissimo disegnato da Sozza computer a transistor. Abbiamo questo miracolo dei Pozzuoli, ci avevamo un mondo pazzesco, Adriano Olivetti, ma anche dopo. Suo mondo è stato distrutto e a un certo punto si sa come una serie di coincidenze fortunatissime in fondo, no? Nasce questo progetto dal basso, lì con la scuola di Interaction Design di Ivrea, questi poveri sopravvissuti sostanzialmente. Sono gli stessi sistemi che si inventano l'Arduino, e Arduino è lo strumento attraverso cui l'interattività è diventata bene di massa mondiale. Ed è un piccolo miracolo italiano, diciamo la verità, perché almeno questo lo ricordiamo. E non è tanto rispetto a quello che avevamo. Noi operiamo, e questa è la parte, mi mancano gli ultimi 5 minuti, come operiamo noi? Operiamo a tanti livelli su questa problematica quando ci stiamo dentro la cucina, no? Immaginate di avere questo tipo di tantam 50 ore l'anno, no? Grosso modo, prima o poi qualcosa ne salta in mente, no? E che cosa vuol dire? Che siccome noi lavoriamo per grandi progetti, diciamo, io li chiamo di cattedra, ma sono grandi progetti urbani che contengono a loro volta molte cose, abbiamo fatti diversi ormai, uno era questo dell'Urban Green Line, in cui per esempio alcuni di questi concetti si tramutano in azioni che riguardano le infrastrutture. Qua ce ne sono alcuni, per esempio faccio vedere questo che è semplicissimo. L'Urban Green Line si basa su un anello, che è un anello multitasking, che fa molte cose contemporaneamente, fa green system, fa slow motion, una mobilità dolce, eccetera, riattiva voci urbane, fa un sacco di operazioni. Tra queste fa anche informazioni che, diciamo, genericamente noi potremmo definire nell'ambito della smart cities, che è una parola che non ci piace moltissimo, però per intenderci. Allora, per esempio, in questo caso che cosa succede? Succede questo, che questo tram che gira fa anche spoletta. In che senso fa spoletta? Nel senso che Roma, come voi sapete, ha dei grandi cunei verdi, oggi popolati solamente da cinghiali, questa è la cosa di Roma, c'è un filmato in cui abbiamo visto 45 piccoli cinghiali attraversare la strada sotto casa, cioè mia moglie stamattina mi ha mostrato di aiuto. Comunque, questi grandi cunei verdi... No, ci dicono, però riesce anche a attraversare, sì, piccoli, diciamo, li creano loro con la carta, la continuità verde, diciamo. Comunque, vabbè, tra parentesi. Allora, comunque, siccome Roma ha questi grandi cunei verdi, infranciati a cunei densissimi, e questo nostro anello gira, l'idea qual era? L'idea mica stupida, era di mettere in queste zone verdi a produzione delle alghe particolari che creano di 100 volte più ossigeno per centimetro quadro rispetto all'altro tipo di vegetazione. A preferenza di Roma si stanno tagliando tutti gli alberi, questa è l'ultima novità, vabbè, lasciamo perdere, questa è tristezza, perché noi venendo da Roma, una volta da Roma a Napoli, cioè, no, adesso a Napoli, non si sembra di arrivare, hai capito? Arrivare a Napoli, a noi, ci cioè, sembra di arrivare alla capitale vera, altro che Roma, no, è un disastro, comunque, siamo stati presto. Comunque, che cosa succede? Noi mettono la cultura delle cose di ossigeno, In queste zone, diciamo, a bassa densità, l'ossigeno viene preso dal tram, viene preso e portato in delle pensiline, eccole qua, che sono delle pensiline nelle zone ad alta densità, dopodiché quello li gira. Quindi trasporta l'ossigeno, viene liberato, ecco qua le bollicine, viene liberato quando ce n'è una necessità. Questo è uno dei concetti che vuol dire schema dell'informazione, vuol dire che sono tutto interattivo, tutto legato. Le bollicine sono pronte a uscire quando il tasso di inquinamento è zero, tu hai creato un modello pronto per fare questo. La pensilina diventa una pensilina multitasking, che è pensilina, deposita, cose, eccetera. Come questo ce ne abbiamo tante, adesso non ve le posso far vedere tante, ce ne sono tante sul suolo, ce ne sono tante, anche che spingono molto sul discorso ecologico. Poi noi facciamo delle installazioni. Questa è un'installazione, diciamo, devo fare sempre lo stesso processo, mi sa. Però fammi vedere se la riesco a trovare su YouTube. Questa mi sa che la vede, ok. Va bene, questa vede soltanto i movimenti dei corpi. In poche parole, quello che succede in questa capanna primitiva, abbiamo fatto diversi anni fa, è una capanna sensorizzata in cui il corpo che penetra dentro la capanna agisce all'interno del corpo, è il corpo che muovendosi in questo spazio determina dei movimenti dei movimenti del suono. Quindi noi avevamo lavorato su questa idea della capanna primitiva rileggendo l'Auger. Quindi l'Auger era la capanna primitiva, la nascita del pensiero, diciamo, chiamiamolo funzionalista, per intenderci, illuminista, funzionalista, e questa invece era per noi in qualche maniera uno spazio in cui l'informazione diventava un layer, diciamo, importante di questa cosa. In realtà bisognerebbe vedere l'altro, ma che ci prende un pochettino più di tempo. Sempre qua siamo. Ok, questo è triste, questo vi faccio vedere questo e poi basta, perché sennò non ce la faccio, abbiamo un minuto, perché in questo caso si interfaccia un livello che è molto importante per noi ormai da molti anni, e cioè l'information technology a noi ci interessa quando affronta delle crisi, non quando è semplicemente performativa o quando si intercettano delle crisi, tutto diventa molto più forte, molto più evidente, si capisce del perché questo salto di paradigma è veramente importante. Allora, in questo caso, per esempio, questa installazione si basa sul fatto, non ve la posso fare troppo lunga, ma si basa sul fatto che le sponde del lago di Vico sono inquinate da una fabbrica chimica bellica, dei tempi di Mussolini. Tipo 10 anni fa si è scoperto che il lago era morto perché si infiltravano. Sì, puoi spegnerlo, però adesso. Ma questo qua non è mio, io lo proprio così. Ok. Si infiltravano dei veleni, abbiamo fatto una tesi di laurea per capire come fare una depurazione di tipo vegetale e come attraverso una depurazione vegetale si poteva ottenere questa cosa. Dopo siamo stati invitati ad un festival come microgruppo e invitati ad un festival abbiamo pensato di realizzare questa pedana che da una parte evoca questa operazione di fitodepurazione legata agli alberi e dall'altra è una piccola cosa interattiva. Abbiamo fatto altri lavori sempre interattivi, però non vi posso annoiare, vi faccio vedere quello e finiamo con questo filmato. Qui avete un poco di bibliografia, in particolare questo è uno degli ultimi articoli che hanno un poco di densità, e appunto perché dobbiamo rappresentare l'invisibile, e quindi dai link potete un poco guardare e approfondire. Finiamo quindi facendovi vedere brevemente questo film di Reciproca, non possiamo neanche parlare per ragioni di tempo. Però questa praticamente ecco, su YouTube la possiamo vedere più facilmente. Queste è un po' un pro bono che noi facciamo. Faccio io e lo fanno anche gli altri membri del gruppo. Cioè noi ne facciamo a costo zero, sono cose che facciamo noi. Però ogni tanto bisogna fare dei pro bono, cioè un fatto simbolico. E quindi abbiamo creato questa installazione, tutto abbastanza semplice, però è interessante perché dovete capire che l'installazione era fatta per promuovere un progetto, non era fatta fino a se stesso, un progetto che interessava la comunità. C'è questa pedana che evoca come era fatto il progetto, c'è un utilizzo di Arduino che fa una cosa è dirlo, una cosa è farlo, perché è giusto che gli architetti sappiano saldare, sappiano fare, c'è un sacco di cose che sono comunque coinvolte e quindi sono tutte cose che sono state fatte dai ragazzi del membro Nitro, che poi sono diciamo 50% dottorandi, 40% dottorandi, gli altri sono persone che si sono laureate con me. E abbiamo anche questa rivista, Lenoff, in cui appunto c'è la tua cosa e tante altre cose del genere. Qui quindi vedete un poco com'è le tecnologie, le cose. Diciamo, cerchiamo di farne una l'anno di queste installazioni, che però è tutto inscrivibile dentro questo paradigma. Cioè eccolo qua, vedete il bambino che attraversa interattivamente accende le luci degli alberi in qualche maniera. È un atto sociale, è un atto politico, un atto che vuole dire che se la comunità non entra in questo discorso e non partecipa a questo discorso ce la possiamo raccontare come ci pare, no? Però insomma questo è un po' tutto. Grazie. Poi le domande
allora provo ad attaccare forse ancora c'è ancora un video del giro.
Sì.
Sì. Allora, adesso praticamente parlerà, secondo il nostro relatore, secondo il nostro ordine Alvareto Vicerno, Gelato, e faccio breve la presentazione del profilo scientifico di Alvareto Vicerno Gelato, che è appunto architetto, si è laureato per la Sapienza, l'Università della Sapienza, dice anche un data matching tra i due relatori. Soprattutto insomma, diciamo che Alvareto Vicerno è il direttore del Dream Laboratory. Dream sta l'acronimo che sta per Design and Research and Advanced Manufacturing, che è una realizzazione di Città della Scienza, che è il parco scientifico e tecnologico della città di Napoli. Si tratta di un competence center internazionale dedicato alla comunicazione digitale al mondo dell'industria 4.0, è organizzato come un grande laboratorio di cucina, dotato di macchine innovative, forse avete anche tracce antropomorfiche della fuga, fabbricazione digitale e soprattutto diciamo, macchine innovative, un team di esperti nel campo della progettazione, della stampa 3D, del coding, dell'elettronica, della robotica e dell'automazione. Docente di fabbricazione digitale di gestione e manipolazione dei dati per il progetto di architettura, siamo nell'ambito del data driven, all'interno del master del secondo livello tecnologie emergenti. È stato appunto docente ad Atena, a Madrid, e fonda il MEDAC, che è l'Accademia Mediterranea dell'Architettura, che indaga temi della progettazione architettonica in era digitale e i progetti di fabbricazione digitale. È responsabile e fondatore del Mediterranean Fab Lab, responsabile scientifico e docente del corso internazionale di Digital Fabrication and Parametric Design, denominato Digital Med, e anche direttore di Infogram, che è un'agenzia di infovisualizzazione. Ha uno studio Cervo Cerato Associati, e i suoi lavori sono stati appunto spesso premiati. pubblicati come progetti innovativi in ambito internazionale, alcuni sono stati anche presentati allo Smart City World Congress dell'Expo 2012 di Barcellona, e anche come il professore Antonino Saggi, insomma, è dotato di una webzine, cioè è CEO della webzine aeroplus.com, che sono 2004, sono gli articoli realizzati in Italia in parte in architettura contemporanea. Io avevo una, anche qui una piccola introduzione all'aspetto, insomma, dell'intervento rispetto all'intervento del professore Guglielmo Cerato. Dopo l'intervento del professor Antonio Saggi ci sarebbe, insomma, tanto da dire, ma dopo, insomma, magari con le domande daremo anche spazio. È stato fatto appunto un riferimento alla rivoluzione informatica, e bisogna, appunto, non bisogna mai dimenticare che l'informatica è un mondo formalizzato in partenza, questo lo dice il professor Antonio Saggi, ed è quel mondo in cui senza alcun dubbio prendono forma le informazioni, e questo prendere forma si traduce in modellazione. Io spesso parlo di modellizzazione più che modellazione, quindi sostanzialmente di essere i modelli, e questa rivoluzione informatica che l'architettura si apre a nuovi ambiti, nuovi scenari, per sicuramente un tipo di progettazione talmente flessibile che può concedersi il lusso di confrontarsi con il controllo e la gestione di sistemi complessi, che appunto oramai risulta essere l'ambiente complesso, risulta essere l'ambiente di spazi che abitiamo. Sistemi complessi che appunto si configurano attraverso flussi costanti di informazioni che intercorrono appunto tra spazio mentale, spazio virtuale e spazio reale. E questo rapporto osmotico che inevitabilmente è frutto di azioni e reazioni di sistemi di interfaccia, abbiamo parlato pure prima di Arduino, tra i tanti, insomma, con i quali appunto noi interagiamo quotidianamente. Anche io, diciamo, personalmente, in questo percorso mi sono confrontato con la realizzazione di alcuni sistemi di interfaccia a supporto di un nuovo concetto di progettazione flessibile, e inevitabilmente si finisce appunto col parlare di software, che appunto il perché, insomma, alla luce di questa giornata di approfondimento molto significativa, è possibile esprimerlo con le parole di Casey Hicks, che è un artista concettuale americano che opera nel digitale, sto parlando di scuola MIT Media Lab, che tra l'altro è autore con BlackFi della piattaforma Processing, che è un ambiente virtuale di visual sketching che insegna a programmare mediante feedback visuali. Infatti è un approccio che ho avuto per la realizzazione della World Cloud, la Informa Academy, utilizzando il Processing. E che cosa dice Casey Hicks del software? Il software è sostanzialmente in primo luogo un potente strumento per la mente, che oltre ad incrementare la nostra capacità di accedere e processare una grande quantità di informazioni, permette di promuovere nuovi e diversi modi di pensare. Mentre la rivoluzione industriale ha creato strumenti per accrescere il corpo, come il motore a vapore e l'automobile, la rivoluzione digitale sta generando strumenti per estendere l'intelletto. Quindi l'impatto di queste tecnologie digitali con il mondo dell'architettura tende naturalmente a sviluppare concetti rinnovati che gravitano attorno alla dimensione spaziale dell'architettura stessa. Alla luce dei temi che appunto ho posto sul tavolo, quindi riguardo appunto il digitale, non deve essere il fine da perseguire nel progetto, ma piuttosto una strategia operativa della progettazione che inevitabilmente implica e pone una notevole confidenza con il mondo delle tecnologie. Il ruolo della medaglia, e quindi rispetto al cambio di paradigma del rapporto che definisce le strategie operative e la confidenza del progettista con le tecnologie, può essere espressa facendo una osservazione, cioè che a differenza di quanto accaduto fino alla storia, non si misura tanto nell'applicazione di forme di innovazione tecnologica nei processi della costruzione, quanto nella capacità di controllare e gestire il linguaggio e gli strumenti con cui il progetto si articola. E quindi praticamente qual è il concetto e il pensiero anche moderno, che introduce anche il secondo intervento, è quello del computational thinking, del computational design, cioè una modalità di approccio alla progettazione in cui il mondo della programmazione e dell'informatica si incontrano con quella della progettazione architettonica, del design, e da questo connubio si identificano nuove forme di creatività capaci di interpretare le informazioni con procedure e regole per il progetto. Quindi penso che questo ultimo pensiero sia condivisibile, sia condiviso dal professor Amelio Piceno Cerato, che appunto ci illustrerà i termini progettuali, metaprogettuali, le possibili strategie di morfogenesi nell'era dell'informazione. Lascio la parola a tutti.
Grazie mille, Luciano, grazie per la fantastica introduzione, grazie al Dipartimento e grazie a tutti quanti voi. Sinceramente, ragazzi, diciamo la verità, parlare dopo il professore Faggio non è proprio una cosa che è agevole, per me che l'ho conosciuto quando ero studente, che lo seguo. Io ieri ho fatto un post dove ho detto, come dire, io ho letto i suoi libri, tutti i suoi e quelli che ha curato nella collana. Quindi insomma, è un'impresa ardua, io non veramente sfido più in questo momento ad essere qui al mio posto. E siccome però, insomma, da suo fan lo conosco, sapevo che a questa domanda qui avrebbe risposto completamente lui. Cioè, gli orizzonti, tutto quello che in qualche modo ci circonda, che cosa è successo, dove stiamo guardando, che cosa è interessante guardare. Io anche furbescamente da buon napoletano, secondo me questa qua mi salva il professore, e fortunatamente ci ha salvato in quest'anzi, anche perché qui io avrei voluto aggiungere che poi ieri sera l'ultima cosa che ho fatto nella modifica di queste slide, ho tolto due immagini da questa. Una era un'immagine, era Mille anni di architettura della città di Fuschi, il professore De Fuschi. Io ho lavorato su De Fusco e ho studiato soprattutto su De Fusco, e l'altra era un libro secondo me che è un ornamento, come dire, delitto, perché volevo partire da lì, poi fortunatamente ho detto se mi salvo il professore me. Però l'obiettivo di questo, diciamo, mio piccolo, come dire, excursus su un cambio di paradigma è cercare di capire e di raccontarvi almeno alcune strategie compositive per la sintassi di architettura nell'era del design computazionale. Cioè, per me questo argomento, come dire, è importante innanzitutto perché sono le mie passioni, quindi insomma in questo sono contento di condividerle con voi, ma perché c'è secondo me un ragionamento che si dovrebbe fare insieme nel capire qual è la metodologia costruttiva di queste nuove grammatiche, di questi nuovi linguaggi, per cui utilizzati con determinate tecnologie e software ci aiutano nella costruzione di un'architettura di una tectonica che può essere definita architettura, cioè, perché secondo me è un po' questo, diciamo, lo sforzo da fare in questo momento, perché poi performance o alcune opere che noi conosciamo che riguardano il design computazionale, non so se in questo momento già riescono ad avere quel respiro architettonico, forse sono ancora, diciamo, nella parte dell'esperimentazione, della poetica, servono per costruire, no, un senso, un'etica, un racconto di queste cose, ma non hanno questo respiro ancora così profondo da essere chiamate in tutto e per tutto architettura. Poi il prof ci racconterà pure su questo sicuramente. Quindi, no, per raccontarvi un po' di ricerche che sto facendo, io vorrei toccare due punti fondamentali e poi magari vi faccio vedere qualcosa che riguarda proprio il nostro lavoro. Il primo punto fondamentale è questo, secondo me, cioè la realtà come continuum computazionale. Questa cosa qui, diciamo, nella percezione del cambio di paradigma, secondo me è un punto fondamentale, e in questa storia della realtà come continuum computazionale c'entra una persona che io ho conosciuto rispetto, insomma, agli studi che ho fatto, che è un tizio che si chiama Stephen Wolfram, e che secondo me è uno che, insomma, è uno scienziato, è uno che qualcosa ha detto e ha da dire, è un genio, penso, attestato, è ancora vivente, è l'autore di un libro che si chiama New Kind of Science, che penso non sia stato ancora tradotto in italiano, penso ci sia solo ancora in inglese, e nasce come fisico, in effetti lui nasce come fisico e come matematico, poi a 16 anni si laurea in fisica delle particelle, conduce alcuni studi, poi si ritira dall'università, si chiude in casa con un certo tipo di autonomi cellulari, insomma una cosa fantastica. E in tutto questo, diciamo, in tutto questo racconto della realtà come continuum computazionale, c'è da toccare, diciamo, anche il concetto dei sistemi complessi, perché la computazione in qualche modo è quello strumento che ci ha dato la possibilità di verificare la fondatezza di alcune teorie che sono poi, che appartengono, no, alla teoria dei sistemi complessi. Voi andate all'Istituto dei sistemi complessi a Roma, che è una cosa fantastica, io l'ho conosciuto non molto tempo fa, la prima cosa che vi dicono è che non esiste una definizione precisa della teoria della complessità, perché è contraddittoria alla teoria della complessità stessa. E quindi loro vi dicono, tu parla di sistemi complessi, e diciamo, i sistemi complessi in questo momento ci, come dire, ci danno la possibilità di capire il mondo in maniera più profonda, più precisa, più strutturata, perché alcuni eventi in generale della realtà devono essere studiati con questo tipo di descrizione, perché poi la cosa interessante è che non è, cioè, come dire, un sistema complesso non è un sistema complesso a priori, è una cosa che ci arroghiamo noi nella descrizione fatta in questo modo, ma non necessariamente può essere un sistema complesso. Quindi è come dire, ha a che fare effettivamente con la descrizione che noi vogliamo dare del mondo. E i sistemi complessi in qualche modo adesso ci aiutano a rispondere ad alcuni eventi della realtà, a capirla meglio. E questa cosa qui ha implicato, consideriamo che in questo momento insomma la teoria della complessità è utilizzata in vari ambiti della scienza, insieme alla computazione, su un piano totalmente di simulazione e di emulazione. Però questa, diciamo, l'utilizzo dei sistemi complessi ci ha anche, diciamo, spinto ad operare sulla realtà come, diciamo, una decodifica dei pattern che essa mostra nasconde. Una delle parole chiave, secondo me, in questo momento il caso, diciamo, di approfondire è appunto pattern, perché delle caratteristiche peculiari dei sistemi complessi sono questi comportamenti emergenti, cioè è la caratteristica peculiare di un sistema complesso che lo rende sostanzialmente, si dice sempre, più della somma delle sue parti. No, un sistema complesso è di solito un sistema con una miriade di agenti all'interno del sistema. Ogni agente ha un rapporto non lineare, quindi non di causa-effetto, si rompe il filo della linearità, quindi tu non puoi più scomporre il problema in sottoparti, ma lo devi analizzare nella sua complessità e nelle relazioni tra i suoi agenti. I comportamenti emergenti di questi sistemi complessi di solito sono chiusi agli occhi degli agenti che sono all'interno del sistema stesso, però esprimono delle qualità incredibili. Immaginiamoci in questo momento un termitaio può essere descritto come sistema complesso. Il termitaio, come dire, è una delle costruzioni della natura più efficaci, più performanti. La nostra coscienza può essere definita come sistema complesso, come comportamento emergente della nostra rete neuronale, no? Si dice che la biologia è il comportamento emergente della chimica e così via. E i pattern sono poi questo sistema di descrizione nello spazio e nel tempo dove l'informazione è registrata, a volte organizzata, a volte auto-organizzata. E qui si apre, diciamo, già un capitolo, secondo me, dal mio punto di vista immenso, perché il pattern è, diciamo, una cosa molto molto potente. Isaiah Berlin, che era un famosissimo politologo, diceva "to understand is to perceive a pattern", cioè capire e percepire un pattern. Poi sono state aggiunte tante cose su questa cosa, però è fondamentale e secondo me è così, nel senso che noi abbiamo necessità di manipolare l'informazione affinché, diciamo, un comportamento emergente di questa informazione possa permetterci un insight cognitivo all'interno del dato, altrimenti non se ne esce rispetto a questa cosa, perché questa che è, diciamo, la mappatura del genoma umano è un'astrazione fatta da noi. Non ci immaginiamo di vedere questo quando andiamo al microscopio e cominciamo a vedere la catena proprio di aminoacidi ramificati intrecciati tra di loro. Non è questo quello che vediamo. Ci sono stati dei passaggi in cui l'informazione è stata manipolata, e manipolata bene, nel senso che deve essere sempre messa in coerenza, non deve perdere significato. Cioè, o in qualche modo, diciamo, l'atteggiamento di essere sempre critico e cosciente sulla manipolazione dell'informazione, ma arrivati a questo punto, questo è quello che ci ha permesso di avere gli insights, cioè di capire effettivamente che cosa stava accadendo. E alcuni tipi, diciamo, di emersione, di pattern e di significato sono delle manipolazioni artificiali che noi operiamo su alcuni dati, e ne viene fuori queste, altre sono, come dire, si spingono su queste cose, ci appaiono a noi. Qui c'è tutto il tema della superficie che è stato indagato benissimo anche nei libri del prof. E questo qui, che è un sistema, diciamo, è un sistema complesso adattivo, è una immagine che io vi ho messo qui perché ha molto a che fare naturalmente con Stephen Wolfram, che non era un personaggio così semplice. Un articolo su una rivista tedesca di fisica quantistica, l'articolo si intitolava Dio, Stephen Wolfram and Everything Else, giusto per dirvi insomma la caratura di questo personaggio. E è autore naturalmente, penso che tutti quanti conoscete il suo portale, è autore di matematica, e si chiude nella sua casa per una decina d'anni a giocare con questi aggeggi qui, che sono sostanzialmente automi cellulari, nel senso che li conoscete tutti, no? È un piccolo programma che parte, diciamo, da un assunto di base, quindi gli viene assegnato sostanzialmente un primo livello di regole e di dati, che è la prima linea che voi vedete lì in alto, e poi il programmatore decide sostanzialmente, nel momento in cui gira il programma, che cosa deve accadere alle caselle successive che vengono generate di volta in volta. Quindi le regole possono essere le più disparate, che significa che se una casella bianca su e una nera al lato, significa che quella giù al centro deve essere nera o bianca, e così via. Questo piccolo giochino lo trovate anche su internet, nel famoso forse The Game of Life, no? Rispetto a questi giochini qui. Insomma, Stephen Wolfram si mette a giocare con l'informazione. Perché si mette a giocare con l'informazione? Perché è quello che diceva il professore molto meglio di me prima, perché arrivati a un certo punto le nostre conoscenze scientifiche e matematiche avevano bisogno di un salto di paradigma, perché l'informazione ci ha dato questa possibilità di dire ok, tutto quello che conosciamo rispetto alla nuova, diciamo, concezione della fisica quantistica e di tutto quello che è arrivata ad un punto in cui, come dire, è l'informazione che ha giocato il ruolo fondamentale. Ci sono dei libri, dei saggi fantastici di Feynman che raccontano come prima tutto si vedeva in un modo, tutto era campo, tutto era particelle, adesso tutto è sostanzialmente informazione, e l'informazione lui la usa per decifrare dei processi naturali, tant'è che si mette a giocare con queste piccole regole piccoli programmi di informazione, e a un certo punto arriva al suo famosissimo automa cellulare numero 30. E l'automa cellulare si accorge che l'automa cellulare numero 30 produce automaticamente questo pattern. E non è un caso, tant'è che si interroga e lui dice: guardate, la mia risposta è che questo mollusco sta facendo girare un programma di software biologico. E detto così da Stephen Wolfram, tutti quanti attenzione, c'è qualcosa che non va. E nelle sue, diciamo, peregrinazioni arriva a dire una cosa secondo me molto importante, che la natura computa, cioè che è un continuo stato computativo di unità minime di volume, stelle che poi sono utilizzate anche, diciamo, in architettura, che continuamente muta il proprio stato attraverso delle piccole semplici regole di interazione fra l'una, fra, diciamo, la singola unità di voxel e l'altra unità di voxel. Boom! Nel senso che per noi questa cosa è stato, come dire, uno scisma fortissimo, perché ci ha detto, noi guardavamo la natura in un determinato modo, ma non la potevamo, diciamo, come dire, immaginare o immaginarci una spiegazione, una descrizione del sistema naturale in generale come continuo stato computativo. C'è stata la teoria dell'informazione che ci ha dato la possibilità di dare una delle spiegazioni più interessanti. Guardate, il professore prima citava la schiuma, e la schiuma a me ricorda, come dire, le teorie delle stringhe, la schiuma su quello che di più avanzato c'è in questo momento sulla fisica quantistica. Perché questa, diciamo, descrizione, l'informazione, i sistemi computazionali in questo momento ci stanno aiutando, effettivamente. E che cosa ha comportato, almeno in architettura? Ha comportato un po'... Io lì ho messo un punto interrogativo, perché secondo me, diciamo, non è vera questa cosa, cioè non è niente, non è versus. È contemporaneità, cioè poi lì c'è il nostro spirito critico che ci dovrebbe guidare in qualsiasi scelta. Però da una prima versione del CAD, che è uno strumento digitale ma è stato utilizzato in versione analogica, cioè analoga a quella che noi in qualche modo, a quello che facevamo prima anche senza CAD, no? Quindi qui dentro c'è, diciamo, nella prima cosa c'è Gheri, c'è Moretti, c'è il prof, ne sa meglio di me, sicuramente, c'è tutta la parte, diciamo, in cui il CAD era addirittura non strumento ma all'interno dell'idea progettuale dell'architetto e veniva utilizzato come computazione, come strumento di rappresentazione, di indagine, di continua negoziazione. Qui dentro c'è tutta la parte di diagrammi, diagrammi, mapping, eccetera, eccetera. La mappa è un sistema di continua negoziazione che vuole far emergere dalla realtà aspetti apparentemente nascosti. Ed è, che cosa, insomma, c'è stato una, come dire, 20 anni di architettura che è andata avanti sui diagrammi. A un certo punto la computazione ha fatto un salto di qualità, ha avuto la capacità di gestire una mole di dati molto più grande e non è stata utilizzata più solo come strumento di rappresentazione, di continua negoziazione, di indagine come medium e come lo conoscevamo naturalmente, ma anche si è aggiunto un pochettino anche come sistema emulativo, di emulazione. Cioè alcuni eventi della natura sono stati in qualche modo emulati dalla capacità computazionale di alcuni grandi calcolatori. Ovviamente bisogna sapere che cosa fare, naturalmente. Che cosa cambia? È cambiato un sacco di cose. Per esempio, nel modo in cui noi prima guardavamo la natura, io qui vi ho detto ispirazione delle forme, però ispirazione delle forme per me racchiude un mondo, no? Qui, quando noi guardavamo alla natura, questa cosa qui, quando guardavamo anche alle forme della natura, un po' risolveva anche il rapporto forma-funzione, no? La guardavamo per dire, ok, come è stata risolta dalla natura questa relazione, come è stata risolta dalla natura? Guardiamo sempre lì, solo che guardiamo, cerchiamo di emulare i processi, per che cosa? Per il miglioramento delle performance, cioè per avere qualcosa che risponde meglio, ma non solo dal punto di vista strutturale, non solo da un punto di vista, come dire, prettamente architettonico o delle componenti architettoniche. In generale noi vogliamo migliorare le performance, sia nella parte di analisi, sia nella parte di risposta rispetto a un fare architettonico, perché nel processo, come dire, c'è molta più potenza in nuce che nell'identificazione a priori di una soluzione. Il processo può, nelle sue infinite variabili, generare per la trasformazione, per la modificazione di un solo componente, di un solo agente di quel sistema, risultati completamente diversi. E a questo punto, diciamo, vi racconto, diciamo, alcune possibili strategie, almeno rispetto alla mia visione, di conformazione tettonica. Io ho cercato di fare veramente un'astrazione molto molto forte, non so se il mio operato è stato interessante o meno, lo vediamo insieme, però ho cercato di riassumere un po' le possibili composizioni sintattiche, mettendo su questa riga qui i possibili approcci al design e i possibili approcci operativi. Mi sembra, e in questo correggetemi, che tutto quello che in questo momento sta accadendo col design computazionale si possa dividere, in queste, almeno come approccio al design, in queste tre grosse macro categorie. Cioè tu hai una parte di, come dire, strategie di ottimizzazione, io ho chiamato così, in generale strategie di ottimizzazione. Una seconda parte di adaptive design strategies, cioè strategie di adaptive design, e l'ultima parte di material system. Cioè che cosa cambia fra queste cose? È che qui tu devi ottimizzare qualcosa, e quindi in qualche modo tu qualcosa ce l'hai già. Lo devi ottimizzare, ma lo hai già. Qui no, nella seconda colonna non c'è. Qui non c'è ancora nulla da ottimizzare, è ancora tutto in potenziale, devi decidere tu, sia l'ambiente, tutto l'evento, quindi sia l'ambiente sia gli agenti. E sull'ultima colonna invece ti prendi un grande feedback dal sistema, guardi alla materia, guardi all'aggregazione della materia, non a qualcosa che ha una, come dire, forma in nuce, ma qualcosa che è semplicemente aggregazione di materia a delle proprietà. E in tutti questo, diciamo, in questo design approach poi c'è, come dire, ci sono delle sottocategorie, no? In questa cosa qui c'è il form finding, l'ottimizzazione topologica, pensate a tutto quello. Io vi ho messo alcune immagini in questa prima categoria, naturalmente c'è questo, no? Ho cercato di mettervi delle immagini più recenti possibile, ma c'è tantissimo dietro. Pensate a tutto quello che è successo, per esempio, con la OVE ARUP nell'ottimizzazione del giunto, lo conosciamo benissimo. E qual è, ma c'è la storia dell'architettura anche qui dentro, naturalmente. E qual è la parte di approccio operativo? Quindi abbiamo un obiettivo che è uno stato di, noi dobbiamo trovare uno stato di fitness, quindi di benessere, inteso come un quocerbo di più parametri all'interno di questo fitness, quindi economici, strutturali, estetici, funzionali, relazionali, cognitivi, un quocerbo di cose, e dobbiamo cercare di identificare, operazione non facile, uno stato di fitness univoco, cioè uno solo, oppure evolutivo, cioè che in qualche modo evolve insieme alle soluzioni che voi cercate. Quindi, avuto questo come obiettivo, e date come costraints delle condizioni esogene ed endogene, cioè prima abbiamo visto quell'esempio, le condizioni interne, cioè la caratteristica del materiale, quanto quel materiale riesce a resistere, come reagisce con determinate sollecitazioni, e delle condizioni esterne, cioè quali sono semplicemente magari carichi, mi riferisco sempre all'esempio precedente. Quindi interne ed esterne e la modalità operativa. Facciamo girare questa emulazione, facciamo girare questo programma, e quello che facciamo è una discretizzazione dello spazio e una scelta dei voxel, cioè delle unità minime di volume che assecondano le condizioni di fitness che abbiamo stabilito. In generale, queste operazioni qui sostanzialmente in teoria si fanno così, cioè tu alla fine, presa una struttura, presa una condizione, scegli di quello spazio quelle unità minime di volume che assecondano però il fitness che hai proprio. Sull'Adaptive Design Strategies, e quindi siamo tutti, come dire, qui siamo su quello che Roland Snook fa, che i Cocuzza portano avanti, che tutta una scuola del DRL a Londra sta cercando di portare avanti, con tutto quello che è l'esplorazione della fibrosi, per esempio. C'è un mondo in cui non hai ancora nulla e in cui tu come obiettivo hai l'identificazione di comportamenti emergenti del sistema rispetto a parametri scelti. Cioè, devi definire sia in questo momento l'ambiente, sia la gente. Infatti, come costrena è lo spazio informato, cioè lo spazio, come diceva il professore prima, non è vuoto, lo spazio è iperricco di informazioni. E le informazioni che tu scegli di mettere all'interno dello spazio sono quelle che in qualche modo dialogheranno con gli agenti e le abilità degli agenti. Gli agenti sono punti, sostanzialmente, sono cose non fisiche, sono entità che sono capaci di operare qualcosa all'interno e in relazione con lo spazio che tu hai informato. Non sto parlando solo di struttura, sto parlando anche di funzione. Immaginatevi di ottimizzare, la distribuzione di una sala museale. E le modalità, cioè si lancia il sistema, si fa la valutazione dei risultati e in questo momento, secondo me, questa è una mia opinione, c'è uno strappo molto forte, perché nel momento in cui tu lanci il sistema e vedi questi swarm che in qualche modo avanzano, cammino e ti definiscono qualcosa e ancora non sai che cosa, poi qui hai bisogno di un sistema di traduzione, perché questi swarm possono diventare materia se hai definito, se hai deciso che tu devi lavorare, devi identificare le cose per esempio che hanno a che fare con la staticità di un oggetto, ma possono diventare percorsi, possono giocare per sottrazione, quindi tu questa parte qui, in qualche modo, questo sistema di traduzione ti è necessario alla fine, tant'è che per esempio nei lavori, di Roland Snook per la libreria di Helsinki, questo è molto bello, questa per me è una delle speculazioni più interessanti in questo momento, tant'è che si chiama Inverted Monument, no? Monumento invertito, tutta la parte di marmo fuori, tutta la parte di metallo all'interno, ha delle speculazioni molto interessanti dal mio punto di vista. E poi c'è la parte in material system, dove come design approach c'è tutto quello che noi chiamiamo per esempio surface discretization, immaginatevi tutto il lavoro di Mark Forenz, di Larry Mayne, tutto, tutto quello che noi chiamiamo smart geometry, per esempio tutta la speculazione nella, nell'individuazione di particolari proprietà di alcuni elementi geometrici, superfici, questo è un lavoro che noi abbiamo fatto molto sulla, diciamo, definizione della superficie, ancora adesso c'è stata una speculazione anche costruttiva molto forte su questo approccio. Tutte le aggregazioni di materia non standardizzate, cioè, che cosa si fa? Si studia sostanzialmente, si studiano alcune caratteristiche peculiari di aggregazioni di materia rispetto a queste, per capirne, diciamo, la, l'intelligenza. E qui ho detto, infatti, il smart geometry identifica proprio questo modo di procedere nell'analisi e nella ricerca di proprietà intelligente rispetto all'aggregazione della materia o alla superficie, a una particolare, diciamo, conformazione geometrica. E l'obiettivo nella modalità operativa è la ricerca di caratteristiche peculiari della materia, le costrette, secondo me, sono le proprietà della materia e i sistemi di aggregazione, e qui c'è molto a che fare con la fabbricazione. Cioè, i sistemi di aggregazione per me sostanzialmente molto vicini al ridondanza di fabbricazione. E la modalità sostanzialmente sono test ed emulazioni, qui ci manca una parola, della materia. Questa parte qui è tutta quella che poi noi affidiamo per esempio agli studi del, no? Dell'Istituto di Stoccarda, tutto quello che in qualche modo si fa e viene chiamato appunto materia. Questo, diciamo, sforzo, mi perdonerete, diciamo, per l'estrema, come dire, sintesi, ma secondo me era fondamentale, insomma, chiarirci un po' quali sono le varie metodologie, in qualche modo poi ha portato a questo cambiamento di paradigma. Qui abbiamo, insomma, le nostre distanze progettuali, la classica attrezzata che non vuole cambiare mai, che non deve cambiare mai, un obiettivo per quello che vi ho detto del livello di fitness, il risultato in una famiglia genotipica con diversi fenotipi e quindi diversi risultati rispetto a un unico genotipo, un sistema di valutazione e una possibilità in questo momento di shift, cioè vado di nuovo, rimetto di nuovo in gioco e assesso il mio livello di fitness, ho di nuovo dei risultati in un loop in teoria infinito, oppure, diciamo, scelgo il mio risultato. Il mio approccio, diciamo, personale in questa cosa, cioè la cosa che mi piace di più, è una cosa che va verso, come dire, il material system, cioè verso il lavoro sulla materia, tutto quello che è digital fabrication, perché in qualche modo il fitness personalmente mi dà la materia, mi dà parecchie soddisfazioni. Qui vi, diciamo, vi faccio vedere brevissimamente delle esperienze che abbiamo condotto anche con degli artigiani. Una dimensione interessante secondo me è anche quello che sta riaccadendo con una scoperta dell'artigianato, cioè del lavoro materiale. L'architetto sta rimettendo le mani in pasta. Noi non so se abbiamo un nuovo, una nuova, come dire, versione delle art and craft, non lo so, Morris, in questo momento che cosa, adesso poi lo chiediamo al prossimo. Però, per esempio, nella discretizzazione delle superfici noi abbiamo fatto questa struttura strallata che è fatta di sostanzialmente un materiale che si chiama alucobond, molto molto sottile, e che come abbiamo sostanzialmente cercato di costruire questa cosa? In un continuo feedback e dialogo tra le istanze, diciamo, della forma, e questo è un tipo di geometria che permetteva, diciamo, l'utilizzo di questo materiale, e un continuo dialogo invece con le caratteristiche del materiale stesso. Questa sostanzialmente è una sfoglia di alucobond di 4 mm che ci dava la possibilità, insomma, di realizzare un oggetto del genere. Poi in questa parte qui tutte queste alette erano controllate da Arduino, e quindi in qualche modo le persone che passavano all'interno di questo padiglione venivano percepite questo sistema, e le alette si aprivano e si chiudevano a seconda, quindi respiravano, in qualche modo avevano un'interazione. Un altro esperimento, proprio come esperimento, che ve li faccio così, quindi non vi faccio vedere proprio le cose un po' più formalizzate verso l'architettura, è questa installazione che noi abbiamo fatto a Città della Scienza, nel nostro laboratorio, cercando di avere, come dire, di utilizzare queste tecnologie in maniera un po' più interessante, perché quello che, diciamo, il nostro obiettivo era mettere in tensione, quindi a lavorare con l'active wood e mettere in tensione delle sfoglie di legno affinché potessero tendere sostanzialmente dei fili e la loro conformazione tra, diciamo, la tensione dei fili in un modo e la tensione del legno nell'altro potesse, diciamo, potesse conformare una geometria che a noi in quel momento piaceva, e volevamo dare la capacità al robot di sentire sostanzialmente la tensione all'interno del filo mentre veniva teso. Tant'è che voi vedete qui tra un po' la costruzione della centina di questo, diciamo, per mettere in forma queste sostanzialmente queste strisce di legno, e infatti questa è la costruzione della centina, e poi il robot che a un certo punto fila, perciò l'abbiamo chiamato Penelope, una versione molto ideale di questa cosa, fila sostanzialmente il quindi mette in tensione appunto il legno, e su questo aggeggio che ci siamo costruiti noi era posizionato un sensore che era capace, diciamo, di sentire quanto la parte finale di quest'asta si piegava, dando un feedback sulla tensione del filo. Quindi lui sostanzialmente riprendeva il dato, lo rimetteva in gioco e capiva se doveva tirare di più o se doveva tirare di meno. Perché volevamo lavorare appunto, diciamo, con questo tipo di feedback di dati, quindi è un po' troppo lungo poi però vederlo tutto, però
è Penelope
che si la va bene. L'ultima cosa che vi faccio vedere invece rispetto alle altre speculazioni è questa, è che è la nostra parte un po' più bio, chiamiamola così, perché un aspetto che ci ha sempre interessato è, diciamo, la capacità di informare la materia fino al punto di farla crescere, di dargli una conformazione in modo che gli oggetti non, magari, diciamo, in un futuro, adesso ce li immaginiamo costruiti, ma possano anche crescere. Abbiamo fatto molti lavori su questa cosa e siamo arrivati con molta soddisfazione, per esempio, alla realizzazione di questa pelle, che è proprio pelle, similpelle, solo che non è, diciamo, di carattere animale, ma è di carattere biologico, quindi è un prodotto di scatto di un'azione simbiotica tra determinati batteri che, alimentati in un determinato modo, producono questa, che è sostanzialmente una pelle come, non so, quella che siamo abituati a vedere e a indossare come cinte, solo che, come dire, è il lavoro di batteri che oltretutto lavorano, quindi insomma non hanno problemi sindacali, non c'è problema di nulla su questo. E la cosa interessante è che ha capacità elettriche, quindi è capacitiva in qualche modo, se la mettete sul vostro cellulare lo riuscite ancora a governare, e può essere indirizzata nella crescita, che è quella che è la cosa che ci interessa di più, perché indirizzare la crescita di questa materia qui significa immergere in una vasca la struttura di una serie, ve la faccio molto molto semplice per dal mio punto di vista, lungo, diciamo, tutta la struttura di questa sedia ci sono dei tubolari che danno ossigeno, perché questi sostanzialmente vivono con l'ossigeno, c'è un'altra struttura che ingabbia il loro prodotto biotico, e dopo 15 giorni voi avete sostanzialmente lo schienale e la seduta della sedia conformati in un determinato modo. Naturalmente sono speculazioni che però, insomma, a noi interessano molto perché ci guidano su quello che potrebbe essere uno scenario futuro. E da qui chiudo con questa, che invece è la parte più nuova, però dal mio punto di vista anche più interessante, che questo è un edificio ristrutturato da noi un po' di tempo fa, anche con, per esempio, le travi sono delle sfoglie di acciaio utilizzate appunto con sistemi di form finding, esattamente. Sono quattro strisce d'acciaio, però è la parte che ci interessa di più, perché qui il 20 settembre aprirà un centro per l'artigianato digitale, il primo centro per l'artigianato digitale, sono 800 metri quadrati di struttura nella città di Cava di Tirreno. Un progetto che ci vede sia, diciamo, come architetti coinvolti in questa struttura, sia come gestori dello spazio, e qui verranno ospitate 12 attività artigianali ciclicamente per un anno in queste botteghe che potranno vendere e fare formazione su queste nuove tecnologie, perché un po' insomma, quello che ci interessa in questo momento è capire, indagare quali sono le possibili interazioni fra tutto quello che sta accadendo e che tutti quanti noi viviamo, è un'attività diciamo, artigianale classica che noi conosciamo, che poi insomma, struttura il vero Made in Italy, che un po' conosce tutto il mondo. Finito.
Due interventi comunque diciamo interessantissimi e abbiamo il professore ovviamente Lo Sasso, il professore Bone, il professore Luciante e altri ovviamente si sta fare, ma chi vuole intervenire vuole dire. Io avrei una domanda insomma lanciata subito di lì al professore Sasso, ma anche a un altro dicevo. Se è molto semplice, cioè esiste una estetica dell'informazione o estetica dell'algoritmo?
Una domanda semplice.
Facciamo rispondere subito.
Sì, occhi se c'è posto per quello.
Magari un po' di
qualche domanda.
Il Castan dovrebbe fare l'intervento.
Sì.
Brevissimo per aprire anche altri termini di confronto, per cui io mi tiro fuori e non so da dove, non perché sono cantato, prego.
Due parole.
Ringraziamo veramente i vostri due interventi perché aprono un mondo e vedrai che questo mondo si apra anche con fondatezze culturali e scientifiche, unendo pensiero umanistico. Il pensiero tecnico scientifico. Quindi credo che questo è il livello di mondo che ci avete detto. E quindi passo
due cose molto rapidamente. Una mia diciamo curiosità, però ho notato in tutti e due gli interventi un elemento che torna. Mi è piaciuto molto dell'intervento del professor Saggio, questo passaggio dal vivo al noi, perché credo che nella moderna cultura digitale questo passaggio segna uno spartiacque molto importante e mi domandavo, e così mi giro questa considerazione, forse anche un po' in risposta ad alcune cose che dicevamo adesso, mi domandavo se questo nuovo modo di pensare a ciò che fabbrichiamo, io porto il tecnologico, mi occupo della fabbricazione anche. E questo nuovo modo di fabbricare le cose che ci servono ci può, io ritengo di sì, forse l'ho anche scritto da qualche parte, ci può far pensare in qualche modo una grande chiusura di un cerchio che dalle vecchie società a cultura agricola artigianale, cioè in cui vigeva una cosa che alcuni studiosi hanno chiamato cultura materiale, no? Che poi è stata brutalmente con tutti i benefici che ne abbiamo avuto, però brutalmente interrotta dalla cultura industriale, come se questa cultura post-industriale, posso dire, potesse in qualche modo, attraverso questo parametro della condivisione, cioè dell'io che diventa, torna ad essere noi, possa tornare ad essere un valore, perché poi alla fine la cultura industriale ci lascia un po' con tutto l'affetto, la simpatia, la stima, cioè e il riconoscimento degli straordinari vantaggi che ha dato all'umanità questa cosa, ci lascia un po' di amare in bocca rispetto a questa invece a questa modernità un po' finalizzata ad un profitto, finalizzata all'io, Seconda cosa, una piccola considerazione, una domanda, proprio una domanda, nello schema di Amleto che mi sono fotografato oggi a casa nello studio perché lo trovo molto importante. Mi domando, le neurali, che sono in un'unica, 5 giorni fa, con mia sommaria, sono arrivate alla seconda generazione, che ancora c'è la piazza, quindi so, per questo mi danno ansia, però sono arrivate alla seconda generazione. Quindi i meccanismi di intelligenza artificiale, i sistemi autoapprendenti, hanno un ruolo, come si infilano dentro a questa cosa, perché una cosa che mi stimola molto, peraltro vedo che alcuni mostriciattoli laureati in architettura in giro per il mondo si iniziano ad occupare, quindi iniziano a ragionare su questo sistema della generazione oltre la morfogenesi, eccetera, eccetera, ma con sistemi autoapprendenti che magari sono originariamente dei partiti, appunto, di un sistema morfogenetico, ma che poi prendono autonomia e nella seconda generazione addirittura hanno delle velleità di creare oggetti inesistenti che sono punti di incontro di oggetti esistenti, di creare ibridi, come se io gli chiedessi, gli facessi mappare tutti i cani e lui tirasse pure la canità, per cui poi fossi in grado di inventarti i cani. Che noi potremmo, quando sto dicendo le cose orribili, potremmo provare a riprodurre in laboratorio, quindi, oppure facendo degli incroci tra tutti i cani. Questo è quello che ho capito che è molto poco, quindi vi chiederei, se è possibile, di dirci qualcosa sull'argomento, e mi fermo qua.
Tutti lo stesso riferimenti, ci occupiamo da punti di vista diversi, sostanzialmente delle stesse cose, da molti anni che vediamo la stessa letteratura. Io adesso faccio sempre questo inizio, spiegando questo rapporto tra digitale e reale, con la metafora di mia mamma e mio figlio, mentre si chiama in edule digitale, cioè non ha uno smartphone ultimamente si è operata un ginocchio ed era in mezzo, io chiamavo papà, lei non mi risponde, diceva il telefonino si è rotto e adesso gli stanno ricostruendo le icone, cioè lei non distingue il fatto che le icone siano un dato virtuale fisico, ma il fatto che mi siano un dato fisico materiale. Questo per dire che da vari anni mi occupo in modo più dettagliato, ma sono architetto, mi sono sempre occupato di design, non mi occupo più di manufatti architettonici costruiti digitalmente o pensati digitalmente o progettati digitalmente, ma mi occupo di artefatti digitali costruiti architettonicamente, che sarebbero poi le altre applicazioni che quanti utilizziamo. Cioè, credo che in definitiva l'architettura, il fatto che l'architettura delle informazioni sia l'associazione forse invece più facile da trovare attorno all'architettura, riguarda il fatto che l'architettura da sempre riguarda un sistema, il sistema più antico, diciamo, più moderno per organizzare le informazioni. Il rapporto tra mattone e muro, cioè tra l'unità e l'insieme, è quello che lo spiega, a mio avviso, la meglio per lei. Questo però che cosa mi porta a fare? Cioè a pensare non tanto spazialmente il cambio di paradigma, ma a pensare all'universo, a come l'universo delle informazioni, di ciò che avviene all'interno dell'organizzazione delle informazioni, influenza opera sugli ordinamenti e i costrutti spaziali. Cioè, per me il dato non è più il costrutto spaziale, ma è il comportamento. E qua vengo a una nota su quando detto, cioè la questione delle emerging technologies, secondo me non va tradotta in tecnologie energetiche, ma tecnologie emersive. Un'altra eccezione che secondo me devo dire evidentemente che cosa sta, cioè il fatto che emerga da quel sistema, questo dato che abbiamo consentito, che cosa dobbiamo concretizzare in tante cose. L'altro esempio che faccio sono l'idea da cui partivamo era che l'architettura delle informazioni produceva delle cose della nostra perspettiva. E invece quello di cui ci stiamo rendendo conto è che siamo noi una protesi di un sistema. Se io adesso avrò i due telefonini che ho in tasca, troverò notifiche a morire, cioè quel sistema sta andando avanti, la rete, il sistema rete va avanti e va avanti indipendentemente dal fatto che io lo nutra. Ed è il mio sistema informativo, perché sono i miei contatti, sono i miei gruppi, sono le mie comunità. E quindi quindi arrivo al punto finale, cioè il digitale non deve dematerializzare un cavolo, se non una cosa che era già immateriale, che è il pensiero sui nostri sistemi di linguaggio, che da sempre sono basati su problemi di natura computazione. Ma è un altro layer che si aggiunge ai layer della realtà. E noi per operare oggi sui sistemi digitali operiamo con quelli che sono i principi dell'affordance, dell'invito, no? La cosa che dicevi, entrare in uno spazio che è anche uno spazio, no, che era un modo di leggere, di saper vedere la ricchezza. Quindi forse dovremmo, a mio avviso, saper vedere meglio che cos'è il digitale. Cioè, in realtà, la proliferazione di soluzioni ammissibili che noi facciamo con i nostri sistemi di comunicazione che ci pertanto dobbiamo utilizzare per la migliore forma, però non arrivano all'analisi dei risultati di tutte. Non sono sufficienti a risolvere quel problema che Galileo Galilei aveva fatto come sistema inaugurale di massimo sistemi del mondo, dove distingue i problemi di resistenza e di stabilità dei materiali, cioè i comportamenti altamente non lineari dei materiali. I nostri grasshopper, camion, piuttosto no, sono resistenti lì, che quasi sempre sostanzialmente lineari, combinati, quindi hanno benissimo per il machine, hanno benissimo se devono apprendere la profondità dei comportamenti, ma non vanno bene se devono dirvi lo stato elastico di una determinata ascella o di un determinato e su questo potrebbe fare una riflessione con l'algebra non lineare, che non è esattamente un'algebra non spazio, ma che implica un livello di complessità o recupero della formalizzazione matematica che ha a nostra disposizione ma non viene utilizzata nelle nostre scuole. Sì, grazie.
Non so se vuole dare una risposta questi vari temi con Amleto, il professore Saggio,
diamo la parola a tutti.
Il primo, qualcun altro ancora che vuole.
Certo, se si vuole aggiungere qualche altra riflessione,
Io
più che altro potevo dare un input che era questo, perché se c'era parlato prima era un po', diciamo, anche una provocazione. Abbiamo Brunelleschi con le tavole per la costruzione degli strumenti per costruire, quindi dei vari sistemi di gru di ponteggio. Poi abbiamo praticamente il sistema di Gaudì, no? Delle catenarie con i precetti, le bulle di Frei 8, e però oggi abbiamo quello, anche quello è un riferimento iconografico, diciamo così, perché Grasshopper è uno dei tanti. La logica a nodi, a blocchi è precedente, tanto è vero che abbiamo parlato di Gary Technologies, dovremmo parlare di Generative Components, di Bentley, che erano ancora prima, è un po' una provocazione.
Io ho una domanda, penso che questa però, io ho dei dubbi, in effetti, ma sono dei dubbi legati proprio a una di questa ricerca, la resta molto affascinante, ed è sicuramente una cosa all'interno del. Faccio una breve, questo mio grafico, autobiografico, questo è il senso di niente. Io sono laureata tanti anni fa in sperimentazione tecnologica gestita dal CAST. Stiamo parlando di perché ero molto affascinata da questo sistema. E poi dopo ho fatto una tesi di dottorato in progettazione architettonica, che provava a ragionare su questa questione dello spazio di informazione e dello spazio urbano, lo spazio della città. Dico che in progettazione architettonica perché questo spazio per me è stato fondamentale, cioè nel senso che io sono molto affascinata, però quando poi vedo i risultati dal punto di vista mi sembra che per questo risultato l'architettura sia più attinente quello che è il campo del design più che al campo della progettazione, mentre mi sembra che invece questa cosa aprirebbe moltissimo spazio rispetto alla questione della progettazione. Prima citava De Fusco, no? crede tantissimo, ci punta tantissimo, poi a un certo punto si incarta lui la tecnologia, l'impegno urbano, eccetera, eccetera, quindi poi torna indietro e diventa aggressivissimo. Penso che sia io che Pietro abbiamo avuto, diciamo, pomeriggi piuttosto densi di discussione, diciamo, correlato su questa cosa, che è una cosa che mette molta agitazione, diciamo. Però il problema fondamentale è questo, cioè io sono anche affascinata perché vedo, per esempio, che l'architettura gira intorno, no? Questa cosa la sentivo, ecco, da Friedman, con, diciamo, con il Flat Rider, alla Soft Machine, eccetera, eccetera, che sono tutte cose in cui la questione dell'informazione diventa, diciamo, una questione che apre moltissime discipline, cioè moltissimi aspetti, no? Apre alla questione del comportamento umano, come il comportamento umano può cambiare la forma architettonica, come, diciamo, il comportamento umano, quindi anche il discorso sulla partecipazione, perché, diciamo, adesso rispetto alla questione dell'interattività, questa cosa dice un diverso modo, cioè, no, il fatto che addirittura la partecipazione potrebbe non essere semplicemente funzionale, ma proprio il modo con cui la gente usa il sistema, in qualche modo elabora. Però quando poi vedo i risultati, diciamo, ho sempre la sensazione che c'è qualcosa che si ci sfugge. Allora mi chiedo se non è un problema rispetto al fatto che noi architetti abbiamo, diciamo, un po' questa abitudine come quella quando era avvenuto nel momento della complessità e della distruzione della città, no? Che ci innamoriamo in qualche modo del mezzo e finiamo per non pensare a qual è il nostro ruolo dentro questo mezzo, cioè qual è la cosa che veramente su cui ci dovremmo concentrare a rendere. E quindi rispetto a questa questione, secondo me c'è un po' un problema del fatto che è come se noi perdessimo continuamente il punto di vista su quale poi in qualche modo l'esito del nostro lavoro, come progettisti architettonici che lo fanno, come, diciamo, era una domanda, diciamo, nel senso che è una cosa su cui mi chiedo, perché io personalmente ho continuamente la sensazione di perdere la cultura.
Facevo una piccola aggiunta. Sono spaventato nel parlare di un'estetica di qualsiasi cosa, come eravamo spaventati dal parlare dell'estetica dell'high-tech, come eravamo spaventati dal parlare dell'estetica delle pietre sbozzate. Io credo che il rischio sia nel formalismo, sempre, dentro al quale ci possiamo lanciare. E tenterei di fare una distinzione tra strumenti e mezzi, perché mezzi anche etimologicamente fanno riferimento a un minimo. Lo strumento è qualcosa di più operativo. Allora, se il richiamo all'ordine più volte ripetuto rispetto alle nuove tecnologie, noi studiamo come tecnologi già da tempo, perché non esistono soltanto le tecnologie della deduzione, esistono anche le risorse, sono tecnologie perché diventano metodi, però stare un po' attenti al fatto che nel rischio dell'inversione tra fini e mezzi, quindi non fini e strumenti, ma fini e mezzi, poi si avvenga presa la mano dal mezzo, che da come saggio opportunamente sottolineato, dal fatto che possano diventare degli elementi che apportano quasi competenze intellettuali, cioè della serie, tu l'hai detto, non possiamo farne a meno, non possiamo fare a meno dell'apporto che essi determinano, però poi se li lasciamo non presidiati, poi può accadere che il destino dell'umanità, come ci ricorda Samuele Severino, avvenga a prescindere dalla nostra collocazione e sia affidato in mano delle mani di mezzi non controllati. Quindi lo sforzo è introdurre sempre fattori di controllo, fattori di governo, e naturalmente l'oggetto è lo stesso. Molte discipline ci arrivano con i loro background culturali e scientifici. Allora, probabilmente il tema che giustamente Paola sottolinea, che si va sempre molto più verso il design in questi casi, ce lo dobbiamo porre, però per fortuna ci sono anche condizioni nelle quali ognuno opera attraverso i propri statuti disciplinari ancora riconoscibili, interconnessi, ma anche riconoscibili. E mi chiedo perché poi le forme devono essere sempre per forza pubbliche, c'è sempre, quindi questo è il rischio del formalismo, cioè andare campo e quindi diventa rischioso quanto prima si andasse solo sul campo degli angoli retti e basta. Gli angoli sono angoli e le forme sono forme, anzi io credo che questi mezzi ci consentano di essere molto più elastici e flessibili, però naturalmente il ragionamento critico e culturale che ci ha a fare, che ci fa fare proprio le scelte di campo. D'altra parte il paradigma è chiuso, è sostanzialmente una visione del mondo, una scelta di campo, alla quale concorrono, ottimo l'incipit che Luciano Grosini ci ha dato, al quale concorrono e nel quale si riconoscono delle comunità. Poi il problema è tutto lì, anche sulla famosa ipotetica.
Domande vostre? Ah no, c'è una domanda, perché chi ha una domanda avrà un libro, eh? Funziona così, eh?
Allora, noi ci
vediamo. No, questi pensi lui, ma io sono molto orizzontale,
però vediamo i giochi.
Ma tutti giocano.
Diciamo, i temi che l'informatica ha portato al servizio che sono stati tra gli altri, però penso i più importanti sono stati la casualità, il fatto di poter introdurre la casualità, il caso nella composizione, sia nella sensibilità che musicale, piuttosto che il rapporto con macchina e quindi l'idea della macchina come collaboratore. Quindi sì, diciamo questa sorta di delega che si dà alla macchina, quindi sia in un caso che nell'altro, il fatto che l'artista, l'autore perde un po' di controllo, no? Sulla propria opera e delegasse, accettasse anche l'imprevisto e la normalità. È stato uno dei temi
fondamentali.
Cavalli di battaglia, che in alcune sicuramente in grado difficilmente si è riuscito ad applicare, cioè c'è proprio forse nell'idea stessa di progetto, questa idea, cioè il progetto è una previsione, se vogliamo, del futuro, quindi l'idea del controllo è quasi irrinunciabile, diciamo, quindi anche quando in caso come nel fanfare, per esempio, si accetta sì, che attraverso il sistema cibernetico, quindi la struttura, la spazialità possa cambiare ad opera degli utenti, però tutto sommato è sempre molto controllato, cioè, l'insieme soprattutto non ha un carattere evolutivo, diciamo, l'architettura, cioè non riesce veramente a essere manipolata dai suoi abitanti, non riesce veramente a cambiare radicalmente la configurazione, anche se poi sappiamo che la architettura invece quindi la mia domanda era se questa incapacità di accettare l'imprevisto, la casualità, di proprio farlo tema progettuale, farlo strumento di progettazione, se è una cosa proprio appunto che non si può evitare perché l'architettura deve controllare, cioè è un mezzo per controllare, oppure se invece è qualcosa che ancora, cioè l'architettura ancora manca per sviluppare questa idea di architettura basata sull'informazione, cioè l'entropia è parte dell'architettura, il tema progettuale.
Ok. Meglio se uno iniziare a dare delle risposte se possibile.
No, perché questa domanda ci dovrebbe rispondere Andrea. Perché sì, proprio per la domanda c'è una
cantina. Cadriamo come finale.
Ma sei uno. Grazie. Però no, perché proprio diciamo.
Sì.
Perfetta per te. Vabbè, allora facciamo questo gioco. Allora, dunque. Dato che sono stato l'ultima parola, andiamo a lui con questa risposta, perché è molto che si legga al suo diagramma, praticamente il terzo livello.
Ed io, essendo l'architetto più vecchio, il problema fondamentale per un architetto, almeno come me, è che l'architettura non è arte, ma l'architettura, dal mio punto di vista, è responsabilità. E un altro problema, e cioè non si dà architettura senza un problema di responsabilità. E quindi, tra l'altro anche, diciamo, formalmente. mentre invece un argomento sull'arte è un argomento in cui la parola chiave diventa rischio. Allora questa differenza è una differenza talmente costitutiva dal mio punto di vista che appartengono a due strutture completamente diverse e le cose in gioco sono diverse e quindi a me è molto difficile entrare in questa analogia, anche se gli ultimi aspetti del programma che ha presentato a me lo sembrerebbero andare in una direzione vicina a quello. Comunque, dato che lei la domanda l'ha fatta e ha diritto a un libro e quindi io le do, prego Andrea. Il libro di Tillere Scofidio, perché il libro di Tillere Scofidio? Perché Tillere Scofidio sono molto interessanti da questo punto di vista, perché per 20 anni hanno operato nel campo dell'arte sostanzialmente, sono arrivati al campo della scrittura dopo sostanzialmente, quindi diciamo se c'è un gruppo che ha un'affinità con la sua domanda sicuramente, tra l'altro di Antonello Marotta, diciamo è un amico di qua. Allora, poi volevo dire, poi volevo regalare un piccolo atleto, ovviamente, anche più duro, però, cioè, il problema c'è cioè, con lei, tutti quelli che lo vogliono, come dire, da appassionato della collana, io non so, ma tu il libro di Sacchi di Tenebro ce l'hai? Dimmi la verità, però te lo prendo, ecco, perché questo è un libro nuovo che te lo devo dare il cuore. Perché questo è un libro che racconta una delle avventure più entusiasmanti che abbiamo fatto con la collana, quindi te lo do da fan, come tu hai detto molto amichevolmente, mi fa un grande piacere. Perché Sacchi Zenetos è un personaggio incredibile, che in qualche maniera noi abbiamo scoperto, e quindi questa è la vera prima monografia di Sacchi Zenetos. Sacchi Zenetos è allo stesso tempo un pensatore. Come dire, il pensiero radicale, il pensiero innovatore degli anni 50 e 60, allo stesso tempo l'architetto che costruisce, ma allo stesso tempo è l'architetto che vede con maggiore lucidità già negli anni 50 e 60 il paradigma dell'informatica, mentre gli altri in realtà erano una sorta di post-industriale. Quindi questo libro è una grande scoperta, un grande autore, un libro che sono molto affezionato. Te lo regalo con piacere anche perché come dire, la lezione è stata veramente molto molto bella, chiarissima, anche io ho preso la foto del diagramma perché parliamo di problematiche importanti, abbiamo capito tutto e te la posso era un momento significativo. Dunque, allora ad amico Sergio Pone. Oltre ai libri che si è preso di suo, che io vi volevo dare, però volevo dare un libro che risponde alla domanda specifica e che è appunto Smart Creatures. Infatti io mentre lui parlava, sono sicurissimo perché io ti guardavo di occhietto e volevo capire se prendevi Smart Creatures o no. Perché diciamo, come dire, perché diciamo il tuo discorso dal mio punto di vista andava a parare in quella direzione. Cioè, questo mi permette di dire una cosa. La collana è stata pianificata, è stata pensata, è stata concepita nel dicembre del 96. Nel dicembre del 96 non c'era niente del genere, io l'ho fatta per tutta una serie di ragioni. Sarà raccontato, è stato raccontato, adesso viene raccontato di nuovo al centenario di Zeri, ma non mi dilungo di questo. Però è chiaro che in quel momento alcune cose erano abbastanza chiare nella mia testa, diciamo perché nella collana, perché io quindi avevo un'informazione di prima mano essendo stata a Milano con questi personaggi, però dallo stesso tempo, dall'altro punto di vista ho sempre mantenuto molto forte una visione dell'architettura, tipo di Carrani, tipo di altri, tipo di informatica. Da connubio di questi due livelli è nata l'idea della collana, l'idea di portare di assumere veramente il problema del digitale come grande sfida intellettuale, se non perché di queste cose. In quel momento, in quel momento c'erano già un sacco di cose da dire molto importanti e non c'era con chiarezza le cose che anche tu ovviamente hai parlato, cioè questo innesto di un ragionamento di Dio, no? L'idea che il paradigma digitale si sarebbe spostato progressivamente con dei paradigmi di provenienza naturale, per creare anche degli oggetti ibridi sostanzialmente tra natura e architettura, l'idea di un'architettura che assomiglia a un essere vivente, tanti ragionamenti di questo tipo che sono più vicini a noi, non c'erano la natura. Quindi quello è uno degli ultimi libri fatti in cui comincia ad affrontare questo secondo, diciamo, secondo livello di maggiore, diciamo, di stesse complessità, e in parte risponde a quello che tu dicevi. Dunque, al professor Nunziante è molto difficile non dare il libro, oltre a quello che lui ha perfettamente scelto, completamente inerente. Io mi sono un poco, come dire, quel libro è un libro, nasce da un'idea che è rappresentata dal titolo. Originariamente si chiamava Lo Spazio Hacker, siccome l'editore è il Campa, cioè l'Ance, ti dico i problemi che ho avuto a far passare il libro, no? Lo Spazio Hacker, all'Ance, comunque ce l'ho fatta. Nasceva proprio da una serie di altre sperimentazioni che hanno a che vedere proprio con tutto questo pensiero, che in parte è anche in questa serie di forzature e inversioni che tu fai. Però sicuramente in Game Zone non se lo toglie nessuno, non so se ce l'avevi qua, ce l'hai? E comunque mi fa piacere darselo, perché comunque sia c'entra al 100%. Ora, con il professor Lo Sasso invece qua si inserisce un dialogo che secondo me è un dialogo importante da fare, è il problema del livello dell'estetica, e qua bisogna intendere ovviamente, perché se noi intendiamo come estetica una Weltanschauung, una, diciamo, una maniera comune, un po' facile, un po' diffusa, un po' che si sposta con altri aspetti di moda, eccetera, è chiaro che siamo d'accordo, siamo d'accordo. Però il problema, ahimè, perché io ho, diciamo, scovato il nostro dialogo e l'ho fatto assumere a comandamento, perché questo vorrei che si capisca, a me te l'ha detta così sta cosa, no, io l'ho fatto creare un comandamento, è diverso, eh. Una volta appunto lo stava dicendo un po' così, parlando, diciamo, ma hai dato una chetta, cosa mi dai, ce la mettiamo un po' a provocare. No, mi disse questa cosa che mi rimase, e divenne poi il comandamento, saggio e credi, però, la modernità è ciò che cambia una crisi e la trasforma in valore e crea un'estetica, Questo per Zeli era fondamentale. La modernità cambia una crisi in valore e determina un'estetica di cultura e di cambiamento. Il problema è inscindibile dal modo, diciamo, di ragionare di Zeli, e che quindi attraverso Zeli in parte si è trasformato, però, diciamo, è un enzima forte. Perché è così importante questa questione per cui volevo dibattere? Perché Caravaggio, facciamo sentire Caravaggio. Caravaggio a un certo punto, tra la fine del 500 e l'inizio del 600, arrivano talmente forti tutta una serie di cose, tutte contemporaneamente, comincia a fermarsi un embrione di pensiero scientifico, comincia a nascere una religiosità non più dogmatica ma basata, diciamo, dall'esperienza quotidiana. Cominciano a nascere delle sperimentazioni nel campo ottico fortissimo, che lui capisce, ed è sperimenta tra i primi, sia nel campo, diciamo, riflessivo degli effetti, sia subito dopo nel campo della gamma oscura. Questo insieme di cose, il Caravaggio, per questo scrivo il libro di Caravaggio, a un certo punto in qualche maniera spingono a un salto, perché allora conoscenza estetica non è lineare, è un salto. Per cui la nuova estetica di Caravaggio è anche assolutamente determinata, ma non in maniera univoca, ma non è spiegabile senza la presenza della camera oscura, se non è spiegabile senza questo nuovo modo di guardare il mondo, eccetera. E nasce un'estetica di rottura di cambiamento, perché se c'è un'estetica di rottura di cambiamento, per fare un esempio, è quella di Caravaggio. Che poi quella si diventi negli anni, nei decenni successivi, diciamo, una verità, diciamo, che è una scopa di mani. Adesso invece ci interessa il momento in cui nasce questa nuova, diciamo, estetica. E l'estetica è un modo anche di conoscere la realtà. È un mondo fondamentale di capire e di sentire la realtà, una realtà nuova su apparire. È una maniera di affrontare una crisi e dato nel quanto momento, diciamo, estetico sintetico. Ecco perché noi ci interessiamo quando abbiamo scritto Cacchettura della modernità. Noi siamo partiti da Grotius. E perché quel libro è l'antifranco? Perché Franco gli dai due righe a Bauhaus, gli dai le monete pagine. Perché? Perché se non si capisce come Grotius fa creare un salto di una nuova estetica basata su un nuovo mondo complesso che è il mondo della rivoluzione. Hanno messo 120 anni per arrivare alla nuova estetica, in cui la trasparenza, quel gioco, tutto, è tutto assume un nuovo paradigma. Ecco perché io devo partire da là, per poi, non per far blocchi, senza niente, ma per far capire come noi storicamente abbiamo la tensione, e qui sono d'accordo con te, quando dicevi, forse non ce l'abbiamo ancora un'opera che ci suona così tanto. Che ci suona così tanto. Forse, se io dovessi dire, io personalmente, se io dovessi dire, proprio se devo dire, che non è detto che te l'ha detto che io amo di più, e attenzione, io amo di più altri, però quando uno va per dire alla Mercedes-Benz, tu vedi un modello di miniazione, vedi un sistema, sì, che forse è intermedio tra i due livelli, no? Come descrivi tu, da un certo punto di vista è un'ottimizzazione di forma, ma forse un pochettino comincia a nascere qualcos'altro, sicuramente il massimo livello della tua prima categoria. E comunque quella prima categoria è una categoria che ha a che vedere già con un nuovo paradigma digitale, senza dubbio, anche se ci sono quei livelli successivi. Poi volevo rispondere e poi do la parola. Allora, tu ti sei risposto da solo. Perché all'inizio, quando hai detto siamo in un continuum computazionale, ma lo siamo veramente in questo continuum computazionale, ma non è che per caso siamo nell'Arts and Crafts, ti ho detto a un certo punto. Chiedi al professore Sacco, è stato questo. E io mi dico, ma che cazzo l'ha detto? Perché chi è, diciamo, nella storia di questi 150 anni, quelli che per primi ci hanno fatto capire che dal cucchiaio alla città, ecco, Dio, mica è stato loro, è stato l'Arts and Crafts che è stato il primo movimento rivoluzionario che prendeva tutto. Quindi, da un certo punto, io la penso così, poi, diciamo, abbiamo espresso la materia, però io la vedo così. Allora, diciamo, certo, da un certo punto di vista direi certo, no, infatti lo statement iniziale andava, diciamo, è perfettamente logico, quindi la risposta per me sì, è una cosa interessante da dire e sostenere, ci può dire tante cose, ci può dire anche una cosa che stiamo proprio all'inizio. Siamo proprio all'inizio, siamo come da mille morti, siamo proprio all'inizio, cioè visto tra un po' di anni, faremo una tenerezza, faremo, che non ce ne arriva proprio l'idea, capito? Queste cose nostre, anche quelle vostre molto più avanzate, anche quelle del laboratorio di Stoccarda, insomma, anche
ma farebbe una tenerezza, farebbe una forma di tenerezza. Voi immaginate, immaginate soltanto che cosa vuol dire entrare dentro la materia dal punto di vista dell'intelligenza, tutto così. Tutte le nanotecnologie che attualmente è ancora operato ad un livello, diciamo, più tecnologico prestazionale che effettivamente progettuale, no? E questa è ancora una cosa che deve completamente esplodere. Il livello veramente in cui le città e gli spazi urbani, tornando al discorso dei corpo-corpi, no? Riescono ad avere, diciamo, dei comportamenti come dire, interattivi e reattivi, in particolare in risposta a delle grandi crisi, perché sempre lì sono le crisi le cose interessanti. Allora, quando noi parliamo, per esempio, di cambiamenti climatici, per fare un esempio, per fare uno dei tanti esempi, inondazioni, eccetera, cioè, allora immaginate che cosa vuol dire cominciare a controllare una città in maniera interattiva, di spazi e di strutture interattive, pronte ad adoperare nei casi di rischio, perché quando voi mettete il caso di rischio capisci, capite tutto. Però siamo tutto un giocattolo, non è un giocattolo. Nell'attimo in cui avviene la crisi di qualunque tipo, allora si capisce perché bisogna andare dal medico che ha il sistema informatico invece che da quello che sta ancora con cose del dubbio o variante. Quindi, insomma, grazie di avermi invitato, mi ha fatto molto piacere, sono molto divertito, ho assistito alla lezione del 2021. Mi sono ma avevo pensato benissimo, Paola Scala, come no, tra l'altro avevo parlato anche prima. Allora, Paola Scala, dunque, avevo pensato, perché lei diceva questo discorso dell'urbano, eccetera, però siccome Paola Scala, tra le altre cose, è, diciamo, una signora, ne ha diritto a due, diciamo, così mi tolgo di impiccio. Perché precedentemente ovviamente pensavo anche lei a Van Berkel, perché la cosa di Van Berkel, come dire, a me Van Berkel mi dà la sicurezza, non so come dire, non mi dà sicura. Tra l'altro, cioè, certe cose riusciamo a farle, no? E, tra l'altro lui anche in alcuni aspetti che riguardano la città, e lui opera anche, diciamo, come dire, quando uno va a vedere la stazione di Arnhem, per esempio, no? Per fare un esempio, questa stazione che lui ha, è quasi un fanbase degli anni 90, no? Che poi si realizza, diciamo, più di recente. Però quei discorsi che noi facevamo, i corpi, la città, il rapporto tra, diciamo, gli spazi, i flussi, eccetera, eccetera, è caspita. Quella è un'architettura non perfetta ma molto interessante nell'interfacciare queste cose, ci dà una certa sicurezza su queste cose. E poi l'altro inevitabile, poi che visto, abbiamo parlato di tutti, abbiamo parlato di grandissimo, cioè, ho fatto tutti.
Provo a rispondere alla tua e forse anche mi posso interessare a quello che dice tu. Allora, sulla parte, diciamo, di quanto il caos, forse dicevi, entra, cioè l'autodeterminazione di un progetto estrattivo stesso entra all'interno del progetto virtuale, non capisco bene, perché non vorrei che sia altre cose.
Questo mi riduce a questa cosa qui, della, come dire, della maggiore tendenza al controllo, una cosa che, come dire, l'hanno anch'io e secondo me fa parte, diciamo, del nostro aspetto. atteggiamento da architetti, perché un po' ci sentiamo dei privati di quella parte di controllo, ideazione, generazione della forma rispetto a, come dire, un controllo del processo che cerca una sua autonomia e identità. Quindi questo è assolutamente meglio. Più diciamo sulla parte realizzativa, non lo so, noi abbiamo sempre avuto una versione nei confronti di quello che in qualche modo poi intendiamo come architettura, però possiamo modificarla. Perché se è architettura per noi, per gli amanti dell'architettura, in qualche modo assurge qualcosa di, come dire, sacro, intoccabile, inviolabile, in cui tutti gli atomi sono perfettamente dove devono essere, precisamente lì. E quindi ti dico che è difficile, diciamo, questo rapporto, almeno dal mio punto di vista, con una modifica successiva alla realizzazione del manufatto. Eppure, secondo me, tu hai avuto mille scopini. E diciamo, la nuvola è uno degli esempi più, come dire, secondo me interessanti di quello che poi può essere considerato come un aspetto mutevole e indeterminato di un'opera. E forse, dal mio punto di vista, l'esempio principe credo che abbiamo raggiunto rispetto a quello che si sviluppa la linea che tu tracci. Altri esempi.
Non è tanto che sono vicini al mondo dell'arte, l'equazione funziona, no? Non è un caso.
Beh, se loro sono, sì.
Perché tu dici c'è proprio un'interazione con il
fruitore. Cioè che la forma, esatto, che anche la fidata è legata in parte a chi la usa, a chi la usa, la vive.
Che è interessante, perché insomma comunque implica una coscienza collettiva nell'utilizzo di quello che in qualche modo c'è, però forse non c'è.
Comunque è un filone interessante, molto.
Quindi
lei ci starà lavorando su queste cose, la prossima volta ce l'ha lei la risposta, capito? Qua mica che stiamo al niente, abbiamo capito bene che ci sta lavorando, aspettiamo da lei le risposte, perché come dica,
però non è solo cioè
no, adesso per dire aspettare un po', però
è un po' la civiltà contemporanea, no? Cioè questa idea di indeterminatezza, questa idea di
assolutamente
andando fuori di cultura contemporanea. Allora, la cosa poi interessante è anche questo, diciamo, che proprio questi strumenti digitali nascono anche per determinare dei processi complessi che magari non hanno una determinazione univoca, quindi una cosa è prestante estetico, altra cosa può essere, per esempio, tutta la produzione, diciamo, dell'indeterminatezza che comincia con Polas e diventa poi, per esempio, il teorema del che sono dei ragionamenti che potrebbero appunto portare a ragionare su delle nuove forme di architettura,
noi abbiamo fatto una perché non ho parlato adesso, 30 secondi ce l'abbiamo, no? Vorrei rompere.
Abbiamo
30 secondi,
quello che vogliamo.
No, volevo dire una cosa a proposito. Per esempio, questa questione in cui non ho parlato del fatto, ma che faccio dopo la collana? Cioè, la collana l'abbiamo fatta, eccetera. Io in sui 3 anni ho diretto un dottorato di ricerca per 6 anni. E quindi è un lavoro un po' meno evidente. Uscivo un edico una volta e vabbè, che vuol dire, non ha evidente, però lavoriamo su queste cose. Tra l'altro io ho messo nel link dei link a 5-6 tesi di dottorato che siccome sono pagati da portato, tra parentesi, secondo me è bene che siano pubbliche, sono dei link che sono pubblici, ci sono i PDF, quindi se andate lì e sono quelle più vicine a questi temi. Per dire, questa problematica noi l'abbiamo affrontata in una tesi, che non so se è in quell'elenco, che riguarda il tema dell'architettura cosiddetta, come dire, spontanea, nei paesi post-comunisti, in particolare in Albania, no? Dove questo tema, tra l'altro anche lì l'intreccio con l'arte, cioè c'è tutta una tesi, e la tesi si basa molto sui comportamenti emergenti, eccetera, eccetera. Quindi intreccia questi due livelli, no? Questa informale, loro lo chiamano, no? Questa riappropriazione che hanno delle cose, cioè. E per esempio in un campo in cui alcuni di questi discorsi trovano applicazione.
È anche un fatto che, per esempio, tutta la fascia di degli anni 70, no? Cioè, questa perché sono, diciamo, delle cose che possono aprire proprio questa idea del fatto che io, diciamo, ho letto questo, mi sembrava, diciamo, un interessante, ma non tanto
c'era,
però è tutto
un
altro mondo che però è rimasto, diciamo, paradossalmente un mondo che, come dire, si è fermato, perché, cioè, per esempio, se avete pensato anche perché quello si è fermato rispetto ad altri che invece sono andati più sul versante estetico, perché questo forse, diciamo, come dire, apre, anche se è chiaro che il fatto probabilmente si è fermato perché in quel momento, diciamo, il medium
sì, non era sufficiente,
quindi, diciamo, diventava una cosa. Però è molto interessante pensare invece oggi questa cosa, che prospettive può aprire rispetto, diciamo, alla questione della presentazione pittorica.
Sì.
E urbana.
Rispetto a questo, però, qual è il solito professore che ne pensi? Perché si dice, cioè rispetto alla questione del vero paradigma, però, dell'opera, c'è un giovane architetto che si chiama Gilles Verdissin, che in questo momento, dal mio punto di vista, perché è totalmente personale, però si sta molto avvicinando, diciamo, alla conformazione architettonica per come la intendiamo noi, cioè è architettura, la vedi, si dice architettura, eppure è completamente, diciamo, spostato, totalmente tirato su un paradigma digitale. Forse lui ha trovato, e non, diciamo, non a caso, ha esplicitamente dichiarato di aver abbandonato del tutto l'idea, quindi questa famosissima cantante per dire che può fare qualsiasi cosa, dell'indeterminatezza totale delle forme, diciamo, andando, forse essendo, facendo un passo più radicale verso il digitale, verso l'essenza del digitale, invece di intendo di fatto come facendo di punti 1-0-8. Però in questo poi si è riappropriato di alcune tecniche costruttive che rendono possibili le opere che progetta. Secondo me, insomma, per esempio la libreria è molto molto bella dal mio punto di vista, non è certo la libreria.
Io con l'ingegnere sono rimasto a Maddalena, un vecchio preparato, un po' vecchietto, l'ultima tendenza, qualcosa di più.
Però adesso non ho il telefonino, non ho potuto
cercare. Ah sì, lo puoi cercare.
Adesso lo cerco, lo troviamo.
Com'è? Allora, faccio, lascio la partita. No, senza l'audio. Ah sì, scusa, il tasto invertito.
Oh.
Sì? E
questa persona
e sono conformazioni
se dopo vorrei
ce lo studieremo come no, adesso lo prendo appunto, come no,
secondo me, guarda, ci sono delle cose, guarda qui, veramente poi costruite anche castiterina un po' cominciano a costruire un immaginario, un paradigma interessante. Almeno a me è così.
Io ringrazio Amleto, il professore Caggio, il Castan, insomma, per questa
è la professione
di
Astro.
Grazie. Gracias.
Thank you.
perché il corporato può più incorporare una disciplinare, può andare
si vedono la responsabilità.
Com'è andata? No, se sto pensando
io funziono come se ormai vengono talmente tanti che non riesco a
poi per sé sono fatto il gioco di
praticamente domanda penso che siete
è carino di questo colore la...
Sassita, mi si è rotta la mi si è rotta la scheda video ma guarda te